Amico on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie.
Bentornati su Geek on the Air, questa sera siamo qui a parlare di un gioco serio con Antonio Amato. Ciao Antonio, bentornato su questo canale.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Antonio è una vecchia conoscenza, però non ho detto che seguiate il podcast dagli albori, per cui Antonio, ti va di presentarti, dire qualcosa su di te?
Allora, io ho dato mandato a un'intelligenza artificiale di creare una mia nota biografica. No, in realtà scherzo. Sono un creatore di giochi, un giocatore, mi riconosco in un manifesto che ho scritto insieme agli altri componenti di Mammut RPG. E sono qui per parlare di uno dei miei giochi, più pressione di questa che è difficile averla.
Ok Antonio, io in realtà ho chiesto davvero al nuovo ChatGPT 4.0 di scriverti una biografia su di te, e adesso la leggo perché poi dopo la giudicheremo, cominciamo quindi con questo giochino. Allora, mi ha scritto: Antonio Amato, nato nel 1983, è un game designer italiano noto per il suo lavoro con i giochi di ruolo indipendenti. Identifica con il manifesto di Mammut RPG che promuove la creazione di giochi coerenti e l'uso di tecniche e meccaniche sperimentali. Tra i suoi progetti notabili ci sono giochi come Fear, ambientato durante la guerra del Vietnam, e Tirnat nell'Annun, un'avventura nella Terra di Mezzo. Amato ama creare giochi che esplorano nuove frontiere nel design e nella narrazione.
Noto che
Come la vedi?
ChatGPT ha questo approccio da scuola media in cui ti chiama per cognome,
Dopo la prima citazione ti chiama per cognome, a quanto pare.
esatto.
Ma
Ma
una cosa
diciamo
che
che
mi ha
no,
colpito è che... Vai.
è abbastanza coerente, insomma.
In effetti, cioè, qualche mese fa ovviamente dicevo un sacco di cazzate, adesso invece devo dire che è abbastanza preciso, nel senso che non ho detto cose inesatte, al massimo ovviamente uno potrebbe contestare magari la scelta che ha fatto nei titoli, però è vero che hai lavorato, stai lavorando anche a quei titoli. E tra l'altro tu eri già stato ospite del podcast per parlare della Spada degli Amori, credo che della Spada degli Amori fossi stato ospite addirittura nel 2017.
Inizio da 18 in quegli anni.
Ok, e anche a parlare di Arcipelago, quando con Mammut RPG l'avevamo tradotto e distribuito in italiano con
Era ancora
il
qualche anno prima,
supporto
mi
di Nicola Urbinati. Sai che ho come il vago ricordo che in realtà abbiamo prima fatto la puntata della Spada degli Amori e poi di Arcipelago, perché la Spada degli Amori è uscita a dicembre 2017, invece Arcipelago era Modena 2018.
È vero, hai ragione, hai ragione.
Ok, senti, quindi fondamentalmente, ovviamente ChatGPT non ha citato un gioco serio, ma noi siamo qui per parlare proprio di un gioco serio. Di giochi pubblicati in maniera definitiva, tu hai la Spada degli Amori, Infinite Minutes, e poi adesso sta arrivando un gioco serio. Mi sto dimenticando Alzheimer, ovviamente, vero?
Esatto.
Ok, sono questi quelli che potremmo definire finiti, non più in corso d'opera, oramai arrivati al capolinea della loro prima edizione.
Quelli che in un modo o nell'altro c'è stato qualcosa che mi ha costretto a terminarli, altrimenti saremmo stati per le lunghe anche quelli, però sì, sono lì.
Però un gioco serio di fatto non c'è stato niente che ti ha costretto a terminarlo, l'hai deciso tu.
L'ho deciso io, sono stato io a costringermi a terminarlo, no, perché l'anno scorso, appunto, come ben sai, avevamo messo in pausa il progetto di Mammut RPG, principalmente perché avevo voglia di continuare, ovviamente ne parlo tutti insieme. Abbiamo deciso di metterlo in stand by, però comunque, prima ancora di decidere di riprendere, era rimasta in sospeso questa pressa da parte mia, ossia qualunque cosa succeda, io comunque dirò un gioco serio. Quello era l'unico progetto che mi ero tenuto, insomma, non nel setto, ma nella scrivania. Quindi devo dire che sì, ci sono stati fattori esterni, ma è stata una decisione mia.
Bene, io ovviamente quando tu hai detto che volevi finire un gioco serio ero molto contento perché ritenevo che sarebbe stato, insomma, una grossa perdita non vederlo pubblicato. E poi quando hai detto secondo me è il momento di disibernare Mammut RPG sono stato ugualmente contento per la stessa ragione fondamentalmente, ossia che ritenevo che fosse una bella cosa continuare a vederlo attivo. E, però adesso andiamo un po' più, diciamo, con le mani nella pasta del progetto. Un gioco serio, che cos'è?
Allora, un gioco serio è un gioco, chiamiamolo un gioco di ruolo, un tempo avrei definito un gioco di storia, in realtà sono entrambe due definizioni più che valide, e qui ho deciso di parlare di un gioco, appunto. E poi chiaramente leggendolo e avendo, diciamo, un'idea dell'esplicazione del gioco, capisce che è un gioco di ruolo in cui si interpretano dei personaggi. È un gioco per quattro persone. Né una di più né una di meno di 4. È un gioco ambientato in Italia dopo settembre del 1943. Si ispira alla produzione, quella che possiamo chiamare neorealista di Italo Calvino, principalmente al Sentiero dei Nidi di Ragno, ma anche ai racconti che sono conservati, che sono contenuti nella raccolta Ultimo vi Corvo. Quindi di fatto è un gioco che permette di utilizzare quelle atmosfere di quei libri, di quei racconti per raccontare una storia simile a quella del Sentiero dei Nidi di Ragno, a quella di Pin, il protagonista.
Ok, quando dici una storia simile, immagino che intendi cioè una storia di crescita durante la resistenza.
Sì, esatto. È fondamentalmente
Ok.
quello, infatti l'ho chiamato anche un'altra delle definizioni che ho dato è quella di gioco di formazione, che ricalca un po' il romanzo di formazione, ma perché fondamentalmente tra i temi principali del gioco c'è la crescita di una persona molto giovane, una crescita che viene accelerata da quelli che sono gli eventi della guerra e della lotta di resistenza. E quindi è di fatto un gioco di formazione, permette di raccontare una storia di formazione a tutti gli effetti.
Ok, ti faccio una domanda. Questa però esula dal gioco in sé, va più, diciamo, sulla letteratura, su Calvino. Cioè, secondo te il Sentiero dei Nidi di Ragno è definibile almeno in parte come romanzo di formazione?
Secondo me sì, aggiungo anche quello che ha scritto Calvino nella prefazione, una delle prefazioni. Sì, credo nell'ultima prefazione, perché ne aveva scritte diverse, e nell'ultima fa un po' il punto in maniera anche abbastanza ironica, cerca di spiegare il perché ha scritto il romanzo e ricomincia da capo più volte in quella prefazione, come a dire no, non è esattamente per questo, neanche per questo motivo, forse è per questo ancora. E insomma, racconta il fatto che effettivamente è una delle prime cose che ha scritto, però è anche vero che approcciandosi al tema della resistenza, scriveva sempre di sé e quindi scriveva in un certo modo e non lo convinceva affatto. Quando poi finalmente decise di prendere un personaggio come Pin e raccontare la storia dal suo punto di vista, si accorse che quella cosa funzionava, cioè quella cosa gli restituiva la sua esperienza della resistenza. E quindi secondo me alla fine ha fatto quella scelta ed è si è rivelata vincente perché di fatto è una storia di formazione.
Non so se te l'avevo mai detto, ma quando ho studiato letteratura contemporanea all'università, avevo fatto proprio un corso che parlava anche nello specifico del Sentiero dei Nidi di Ragno, del quale, diciamo, poco onorevolmente per me mi ricordo relativamente poco. Ma l'avevo fatto con Ferretti, che era un critico e un amico di Italo Calvino. E mi ricordo che una delle accuse che venne rivolta a Calvino fu proprio quella di aver in qualche modo dissacrato la resistenza, no? Che è un tema abbastanza attuale, se vogliamo, per altre
Tra
ragioni.
l'altro era quello che succedeva anche con, oddio, con i dovuti distinguo, ma quell'operazione che fece Calvino mi ricordava un po' i romanzi di Sven Hassel, non vorrei sbagliare il nome, comunque raccontava questa banda scalcagnata di soldati tedeschi, un libro anche, libri anche piuttosto ironici, satirici quasi, però Calvino disse, scrisse proprio questo, disse: sto raccontando, ho deciso di raccontare una banda malformata, anche piuttosto sgangherata, per dimostrarvi che anche quelli lì, anche se dovessimo prendere e scegliere i personaggi peggiori della Resistenza, quelli comunque sono meglio di voi. di voi che criticate, di voi che non avete fatto la resistenza e siete buoni solo a parlare. Ovviamente sto un po' romanzando, rifrasando quello che ha detto lui, però di fatto il senso era quello. E quindi lui dice, ok, allora faccio come dite voi, ve li rappresento proprio come voi dite che sono, cattivi, ignoranti, non capaci di avere un pensiero critico, no? Quindi dei pecoroni, ve li rappresento esattamente così, tanto comunque sappiate che saranno meglio di voi, che sono e saranno meglio di voi, e questa cosa effettivamente funziona.
Tra l'altro diciamo che la letteratura riguardante la resistenza, penso a Beppe Fenoglio, persino lui era stato molto criticato più o meno per le stesse ragioni, cioè aver dissacrato la resistenza, per cui cioè, la resistenza è uno di quei temi a mio avviso che in letteratura, ma non solo in letteratura, essendo comunque stato un fenomeno di massa così multisfaccettato, così profondamente legato alle contraddizioni che poi ci portiamo dietro da quando è iniziata la resistenza.
Tra l'altro lui aveva anche un altro obiettivo, che era quello di contrastare invece il contraltare di quel ragionamento lì, ossia farle diventare delle vite dei santi, cioè una adorazione della resistenza che a lui non andava bene neanche, perché diceva tra noi c'erano delle persone che effettivamente erano sgangherate, erano delle formazioni che assolutamente erano allo sbando, quindi perché non raccontarli? Perché deve essere tutto rose e fiori? E quindi c'era anche questa motivazione qui. Perché il suo sospetto era che a lungo andare quel sacralizzare quasi la resistenza avrebbe portato esattamente all'opposto. Non so se avesse ragione. Però è vero che certe cose, diciamo, le abbiamo vissute, insomma, con il racconto della resistenza.
Sì, sicuramente tutte le epopee vissute in maniera critica poi portano al nascere di un contraltare dove prevale l'antipatia per quell'epopea. In genere, io credo, ecco. Perché
sì, c'è il rischio che diventi... Credo che fosse anche quello uno dei suoi, delle sue preoccupazioni, ecco. Non santifichiamo proprio perché non è poi...
Basta vedere anche quello che è successo con il Risorgimento, anche in letteratura, e la necessità di decostruire anche quello, no? Tra l'altro penso a proprio Scurati, che è famoso per aver scritto i romanzi su Mussolini, ma prima, nel 2009, se non ricordo male, aveva scritto una storia romantica dove dissacrava anche il Risorgimento, se vogliamo. E secondo me è un bel romanzo, vale la pena di leggerlo. Va bene, comunque, torniamo un po' più... sulla parte ludica, tra l'altro, un gioco serio, un titolo che credo ti sia stato criticato più di una volta, no? Perché è un titolo che ha poco appeal dal punto di vista del marketing. Perché lo hai scelto?
Allora, ho scelto questo perché in realtà il primo titolo era anche peggio.
Perché la prima cosa che non mi ricordo.
Il primo titolo era Tutte le cose che farò prima di morire, che okay. Era anche quel titolo lì era una citazione. Perché anche un gioco serio lo è, una citazione di Calvino, ed effettivamente era oggettivamente troppo lungo e aveva molto meno appeal, non era neanche tanto inerente quello che avevo in mente. Quando poi invece mi sono imbattuto, oddio, non è che mi sono imbattuto, ho deciso di spostarmi su un gioco serio, l'ho fatto perché la citazione era proprio quella, cioè c'era una differenza tra gli adulti, il mondo degli adulti e il mondo dei bambini. Poi utilizzerò il maschile, ma giusto per non infangarci troppo. E la differenza è che i giochi dei grandi, cioè i grandi hanno perso questa abitudine a giocare, no? Perché sono diventate delle persone serie. E anche nei giochi che fanno loro, cioè la guerra sottinteso, ecco, mettono della serietà anche in quello, quando invece non ci dovrebbe essere. Anche i bambini hanno una serietà nel gioco. E quindi questa cosa del gioco serio, pian piano mi si è infilata in testa e ho detto, ok, potrebbe funzionare da questo punto di vista. Di fatto è un gioco per i partigiani, è un gioco per i bambini che si uniscono ai partigiani, per il bambino che si unisce ai partigiani. Però è un gioco serio a tutti gli effetti, lo è per gli adulti perché lo prendono seriamente, lo è per il bambino perché lo prende seriamente, con una serietà diversa chiaramente, perché la serietà degli adulti non è quella che ci mette un bambino anche nel gioco, no? E quindi secondo me poteva condensare bene, ovviamente se è spiegato, poteva condensare bene questo discorso della crescita in un periodo così, così terribile e dico io anche così affascinante, no? Così bello, fra virgolette, in cui crescere, perché accelera tutto, accelera il processo di crescita. Noi diciamo sempre, ogni volta che mi capita di giocare, dico dobbiamo scegliere un'età per il protagonista, per il personaggio protagonista. E sempre c'è questa cosa, ricordo io, guardate che a 18 anni, 19 anni si era già grandi all'epoca. 20 anni era tempo di mettere su famiglia quasi. E quindi questo già ti dava un'idea di come si cresceva, ok? E del fatto che tu venissi considerato un adulto a tutti gli effetti a quell'età.
Mi ricordo la canzone di Totò che diceva, beh, in quanto campano, almeno in parte, ho un background che mi ricordo Totò, che c'era questa canzone che diceva, quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà.
Esatto.
E sì, in effetti, ho capito il ragionamento che hai fatto, cioè in parte già lo conoscevo. Allora, una cosa, io prima di...
Scusami,
Diciamo
rimane
questa...
comunque un titolo senza appeal e senza, diciamo, robe scintillanti da marketing, ma anche sti
Questo è
cazzi, ecco.
tipico della produzione di Antonio Amato, oserei dire. E
Esatto, io
non
faccio roba
sono.
non marchettara, quindi è
Va
inutile.
bene. E scherzi a parte, per prepararmi a questa serata, io ho letto il testo aggiornato che hai messo su itch.io, che è disponibile gratuitamente. E tra l'altro, ho letto l'ultima versione, quella dove hai gli esempi alla fine. E io non l'avevo mai letto il testo prima, un po' perché Antonio di fatto non l'avevo mai concretizzato, diciamo, fino a settimane recenti, un po' perché in realtà avevo playtestato il gioco nel 2022 proprio a Modena Play, ma era stato un playtest dove non avevo letto il regolamento, c'era Antonio che spiegava le regole. Ecco perché ho fatto questo pippone, perché in realtà io, in quanto appassionato di libri, la prima cosa che faccio, leggo il frontespizio, leggo il colophon, e ho visto che tu hai messo che hai cominciato a svilupparlo nel 2020 e hai finito di svilupparlo nel 2024, perché siamo qui adesso che il gioco è in pubblicazione. Quello che mi chiedo, perché io devo essere sincero, non mi ricordo, mentre per altre persone mi ricordo quando mi dissero... Voglio scrivere questo gioco non mi ricordo quando ho iniziato a svilupparlo.
Allora, ho iniziato a svilupparlo nell'estate del 2020, quindi piena pandemia, forse addirittura avevano riaperto da poco tra i trasferimenti tra le regioni, io ho fatto questa cosa rocambolesca di affittare un'automobile e tornare in Sicilia dalla Lombardia, in queste autostrade deserte, no? È una
Potrei
roba
scrivere un
assurda.
racconto su questa cosa, una specie di anabasi.
Esattamente, però io ricordo distintamente che qualche giorno prima di partire mi era venuta in mente questa idea, cioè volevo scrivere in realtà un gioco che si ispirasse a una delle opere di Calvino e per far questo avevo creato una gem su itch.io in un periodo in cui già non c'erano più queste comunità come poteva essere Google Plus all'epoca. L'unico modo che avevo per creare una comunità attorno a un obiettivo comune era quello di fare una gem su un argomento che mi interessava. E quindi io voglio scrivere un gioco su questo argomento, quindi faccio una gem. E l'idea era nata proprio da lì. Mi era venuta l'idea di fare la gem su Calvino, quindi dando, diciamo, come unico tema le opere di Calvino. E quando poi ho fatto quel famoso viaggio che è durato appunto 2 giorni perché poi mi sono fermato in un motel a Roma, nei pressi di Roma, in cui ero l'unico
Nei film
avventore,
americani, no
esatto, in cui ero l'unico
vacancy, no.
avventore, ho parcheggiato la macchina davanti alla porta della stanza del motel e non sono uscito di lì se non la mattina dopo.
Con la polizia che ti cercava e tu ti nascondevi nel bagno con la pistola. Okay.
Esattamente, sudando al buio. No, comunque è stato in quel viaggio che poi effettivamente mi è venuta l'idea di scriverlo sul sentiero dei nidi di ragno. Quindi di fatto ho iniziato in quel periodo. Quella gem che durò tutta l'estate, perché è una gem che faccio quasi ogni anno e che dura per tutta l'estate. E io non riuscii a partecipare con un gioco serio, ma perché pur avendoci lavorato non avevo un qualcosa di, una bozza di testo da poter sottoporre agli altri partecipanti, e quindi non partecipai, però continuai a lavorarci comunque, e quindi è per questo motivo che tu vedi nel colophon 2020-2024, perché questi anni sono passati, ho continuato a lavorarci. La forma definitiva, cioè, o meglio, sì, il manuale vero e proprio ha preso forma negli ultimi mesi. Prima era tutto un appunti di qua, appunti di là, avevo tipo quattro versioni diverse del manuale. Mi pare l'anno scorso, un annetto e mezzo fa in realtà, avevo deciso, perché mi era capitato di dover rileggere Cuori di Mostro, seconda edizione, per intavolarlo. E avevo deciso di ristrutturare tutto il manuale di un gioco serio partendo dalla struttura di Cuori di Mostro. Quindi come viene presentato il gioco con quella scansione lì, e parlando a una persona che lo deve facilitare, e quindi creando proprio una procedura di preparazione e poi di gioco.
E tra l'altro credo che Avery abbia fatto davvero un bel lavoro tra la prima e la seconda edizione nell'esposizione manuale. Si vede proprio che c'è una maturazione anche in quel senso, non solo del design del gioco, ma anche dell'esposizione poi degli argomenti.
No, io l'ho trovata veramente, come dire, era quello che mi serviva, che mi serviva da leggere per poter giocare Cuori di Mostro, e quindi ho detto ok, forse può funzionare anche per un gioco serio, nonostante sia, cioè, abbia un regolamento, diciamo, originale, che non è basato su Apocalypse World, però effettivamente quella struttura lì del testo in cui si spiegano le cose in un certo ordine e si torna ad approfondire alcune cose successivamente nel manuale, per me aveva perfettamente senso per un gioco serio che oggettivamente ha diverse cose da incamerare per riuscire a giocarlo, ecco, non per altro.
E adesso vado sempre sull'aneddotica e le domande, quelle un po' stronze, nel senso che mi ricordo che l'hai portato anche alla Playfest 2024, quindi a metà gennaio di quest'anno, proprio all'inizio dell'anno. E una cosa che mi aveva colpito molto, perché è stata una convention stupenda, una delle più belle a cui abbiamo mai partecipato, c'era proprio grande entusiasmo, poi parlavi con la gente che ha giocato a giochi di altre persone, c'erano questi commenti, eccetera. E molti mi hanno parlato molto bene di un gioco serio e mi hanno anche detto, però non c'è il finale.
È vero,
Quindi non avevi il finale delle regole.
non avevo il finale, cioè, allora, avevo delle idee su come fare l'epilogo della partita, però non mi ero mai messo lì a metterle giù, ok? C'era un motivo in realtà, è perché fino a gennaio effettivamente non avevo mai consegnato il testo a qualcuno per farlo giocare, ok? Quindi oggettivamente non sapevo cosa aspettarmi, e soprattutto per l'epilogo, che poi è una cosa abbastanza delicata, ho preferito in quel momento lì dare il manuale così com'era, senza l'epilogo, perché non mi interessava quella parte lì, ok? Però in realtà l'epilogo attuale nasce proprio da quel playtest, cioè in quel playtest io, arrivati al punto dell'epilogo, ho chiesto alle persone che erano al tavolo con me, ok, pensiamo un attimo a che cosa vi piacerebbe. Come vorreste gestire voi l'epilogo? Visto che comunque avevano capito come funzionava il gioco a livello di ruoli e a livello di temi, era la cosa, veramente la cosa naturale da fare. Mi hanno proposto una modalità che non si discostava tantissimo da quella che avevo in mente io, e quello mi cioè, a quel punto ho detto ok, mi sa che può funzionare, almeno sicuramente funziona per me e le persone con cui l'ho giocato. Però mi è capitato di pretestarlo successivamente e ho avuto buonissimi riscontri, quindi sì, non c'era, però fortunatamente da gennaio ce l'abbiamo.
Guarda, sì, effettivamente ti dico, mi era successo anche a me nel 2016 quando dovevo scrivere una versione di DM Saga che mi mancava proprio il finale, e fino alla sera prima di doverlo portare non avevo scritto il finale, ok? Quindi ti capisco. Per canale, un po' come nelle opere di letteratura, nei giochi in cui è previsto che ci sia poi una meccanica che dica come si va al finale. È difficile perché devi fare i conti con tutto quello che hai scritto, tracciare un bilancio, avere le idee chiare sul design del gioco. E come succede ad alcuni scrittori, per esempio George Martin, non è facile finire le proprie opere. Fa così.
Considera che io ero anche andato oltre le mie aspettative, nel senso che a quel playtest di gennaio avevo già una struttura abbastanza ben definita per gli eventi, le scene, ok? Perché il mio grosso problema è sempre stato quello di finalizzare il gioco, cioè arrivato al momento in cui effettivamente vai a giocare le scene, io lì sono sempre stato mancante da un certo punto di vista. E quindi per me già era assai essere riuscito a scrivere quella parte lì nel manuale. L'epilogo è venuto, come dire, ci è venuto naturale farlo in quel momento e ha funzionato.
Ok, allora vediamo un po'. Un'altra, cioè forse è il momento di cominciare a parlare di come funziona a livello meccanico, perché poi dopo tante considerazioni di vario tipo, anche sulla forma, però non abbiamo ancora detto concretamente come si gioca. Sappiamo che è per quattro giocatori, è già di per sé una scelta, diciamo, desueta, nel senso che se tu vai da un editore e dici questo è un gioco per quattro giocatori, dici no, lo dobbiamo fare anche per uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, così lo vendiamo a tutti. Perché per quattro?
E così non dovevo andare un editore. No, scherzo.
Questa è una buona risposta.
No, scherzo, appunto, il fatto di autopubblicarlo, comunque pubblicarlo tramite una campagna di finanziamento, è stato proprio per questo, per evitare di dover le regole per 3 o per 5 giocatori. No, scherzi a parte. E per 4 giocatori perché quello che abbiamo detto è che un gioco serio è un Colossus che ce l'ha fatta.
Oh,
Colossus è questo tipo di gioco che io ho iniziato a scrivere quando ho iniziato a darmi al game design. Quindi stiamo parlando di 10 anni fa più o meno. Anche 11 forse. Comunque,
sì, era 2013 mi sa.
2013-2014 inizia a scrivere questo gioco, che anche questo era un gioco di formazione a tutti gli effetti. Era ambientato in questo mondo fantastico in cui c'erano questi bambini, sempre questi protagonisti bambini, che in un mondo in cui la magia era prerogativa soltanto delle persone molto giovani, e più si cresceva e più si perdeva l'abilità a fare magia, o meglio, più che l'abilità è la purezza nel fare magia, per più crescevi e più tua magia, se continuavi a praticarla, sarebbe stata una magia corruttiva, malvagia, a tutti gli effetti, magia quasi nera, ok? E in questo mondo fantastico c'erano questi colossi, questi mostri sottoterra, animali, ok, di dimensioni gigantesche, che se risvegliati dal tocco di un bambino, dalla magia di un bambino, si univano al bambino e, come dire, c'era un legame magico buono che univa questi due esseri. Se invece venivano risvegliati da adulti che applicavano questa magia ormai corrotta, che si instaurava un rapporto di dominio, cioè da chi svegliava era quello che teneva il potere, ok? E lo teneva con la forza e con il dominio, e quindi si instaura quella cosa per cui questi diventano dei mostri sanguinari, dovevano distruggere tutto perché gli veniva ordinato dagli adulti. Nel contesto di questa lotta, chiaramente, il bambino è il colosso, quindi il gigante, il male gigante buono. Erano costretti a combattere questi adulti, questi mostri, questi titani cattivi. Tutta questa premessa per dire che anche lì funzionava allo stesso modo, nel senso che c'erano dei poli che gravitavano attorno al personaggio protagonista, e quindi erano la figlia, gli amici di vario genere, il colosso. E quindi già si delineava questa situazione in cui tu dovevi avere una persona che gestiva il bambino, una persona gestiva il colosso, una persona che gestiva la famiglia e gli amici del bambino, e un'altra che gestiva gli adulti cattivi, invece, cioè quindi diciamo tutti gli amici, fra virgolette. Quindi quattro persone, di fatto. Non una di più, non una di meno. Quando io iniziai a pensare a cosa potevo portare a livello di meccaniche per un gioco serio, mi venne in mente Colossus, che è un gioco che io in realtà è pubblicato, perché disponibile su Itch.io, è una versione che non è quella più giocabile in assoluto. Tu mi sa che l'hai giocato, l'hai
Sì,
playtestato.
assolutamente. Io
È un gioco
vai,
soffriva proprio quel
finisci.
problema, cioè non ti spiegava come fare scene e come portare in gioco tutti gli elementi delle meccaniche che ti avevo presentato prima. E quindi all'epoca ho detto che forse posso prendere quel sistema lì. E il motivo per cui un gioco così è per quattro giocatori è perché Colosso era un gioco per quattro giocatori. Però nel suo incasso funziona per questo motivo. Perché essendo un gioco senza master, le autorità vengono divise tra le persone al tavolo e quindi automaticamente tu avrai una persona che gestisce il protagonista e le altre tre che gestiscono tre aspetti delle relazioni del protagonista, le tipologie di relazioni del protagonista, che erano le tre cose fondamentali di una storia come il sentiero di ragno. Cioè tu hai un protagonista che si interfaccia con il nemico, quindi sono fascisti, nazisti, insomma tutti quelli che vanno contro i partigiani. Partigiane, e il bambino ha delle relazioni tipo familiare, quindi avrà la famiglia, e poi tutte le relazioni di amicizia con i partigiani e le partigiane, quindi col mondo dell'altra di resistenza. E a quel punto è chiaro che poi hai quattro persone al tavolo, questo motivo principale. Ce n'è anche un altro, perché così sa spiegare anche come funziona. Oltre a questi ruoli tematici, ci sono dei ruoli funzionali a tavolo. Rimane il discorso che il personaggio protagonista viene gestito da una persona attorno durante il gioco, quindi tutte le persone al tavolo lo gestiranno almeno una volta, se non di più. Gli altri due ruoli in realtà funzionali sono quelli, diciamo, il motore dell'evento, che se vogliamo farlo è un po' il master in evento, solo così, giusto per semplificare, e poi l'ultimo è quello degli astanti, che sono due, perché in quattro persone, una fa il personaggio protagonista, gestisce il personaggio protagonista, l'altra gestisce il mondo circostante, le altre persone fanno gli astanti, cioè sono spettatori e spettatrici di quello che succede, ma non è un ruolo passivo come potrebbe sembrare, perché adesso magari lo spiegheremo successivamente, ma sono le persone che decidono quando è il momento che il protagonista deve mostrare un'azione a quello che gli sta accadendo.
Tra l'altro hai citato Colossus, con rischio di andare lunghi, io vorrei dedicare qualche minuto a Colossus, nel senso che, cioè, Colossus è un po', come dire, la fidanzata delle superiori di Antonio, nel senso che è stata una delle sue idee più belle che ha avuto, anche questa sorta di mitologia nordica che poi dopo è spostato negli anni 50, anziché il passato del Medioevo. Norreno, e interessava tantissime persone che lo stalkeravano letteralmente perché di scrivere Colossus. E poi, dopo, quando l'hai scritto per rilasciarlo, di fatto è stato giocato subito dai playtester. E col senno di poi, secondo me, questo si è rivelato un po' un errore perché di fatto ti hanno un po' soffocato il gioco, che ovviamente non era maturo per un playtest. Però c'è, cioè, oggettivamente c'è tanta bellezza in Colossus. Andatevelo a leggere su itch.io perché ne vale la pena. Prima, quando ne parlavi, mi venivano quasi lacrimucce perché mi ricordavo tutto il percorso e secondo me prima o poi quel drago va ucciso, anche quello.
Adesso posso farlo, cioè adesso so come farlo, ok?
Ok,
Tanto è vero,
perfetto.
tra le idee che avevo avuto, poi pensavo alla possibilità. Allora, quando all'inizio pensavo di finanziarlo su Kickstarter, chiaramente mi ero messo il problema di creare gli stretch goal per la campagna di finanziamento, no? E uno degli stretch goal, alcuni degli stretch goal potevano essere proprio degli scenari per giocare un gioco serio con un'ambientazione diversa. Forse poi ho scelto di non affidarmi a Kickstarter, quindi ho detto che okay, non ho neanche bisogno degli stretch goal a questo punto. È rimasto comunque sotto traccia questa cosa, per cui se dovessimo avere modo e tempo per farlo, sicuramente faremo degli scenari anche per gioco serio. E uno degli scenari in realtà è Colossus a tutti gli effetti, cioè giocare Colossus in quel mondo con quell'ambientazione, però con le regole di un gioco serio, che alla fine siamo lì, ecco.
Tra l'altro tu sei colpevole doppiamente, perché io per playtestare Colossus comprai le rune che poi dopo ho usato per scrivere gli Eggman Saga. Io letteralmente avevo ste rune che giravano per casa e a un
E
certo punto ho letto
Colossus, cioè, ha
un articolo.
fatto tantissimo per il mondo. dei giochi di ruolo.
Sì, assolutamente. Oddio, cioè, questo non posso dirlo io perché cioè, è un mio gioco di MS Saga, per cui non sta mai
no, cioè, tra virgolette, parlando del nostro mondo dei giochi di ruolo, alla fine è un cadavere morto male, ma le quali si sono cibate più persone. Quindi...
Sì, assolutamente. E niente, aveva le rune, appunto, io ho usato le rune per scrivere di MS Saga. E ok, torniamo su un gioco serio. Quindi, innanzitutto una cosa secondo me interessante, perché poi l'hai cambiata rispetto all'inizio, se non ricordo male. Cioè all'inizio ogni giocatore aveva un protagonista, e invece nella versione finale c'è un unico protagonista e tutti lo giocano a rotazione.
Esatto.
Come mai hai fatto questa scelta? Così.
E perché? Che cosa è successo? Che quando ho ideato il gioco aveva la stessa scansione, la stessa tipologia, la stessa struttura di Lossus, in cui ognuno cava il suo personaggio protagonista e poi si ruotava. Quindi al termine di scena si ruotavano e quindi si passava al tuo personaggio protagonista e poi così via. E nel frattempo avevo anche pensato, perché questo doveva essere giocato in una sorta di campagna, quindi in più sessioni. Però avevo anche pensato a cominciare a scrivere delle regole per giocare un gioco serio in una singola azione. Quindi a quel punto sono dovuto andare in sottrazione, e quindi anziché avere quattro personaggi protagonisti se ne prende uno, lo si fa a turno, e ho anche iniziato a playtestare questa versione con solo personaggio protagonista. E già dai primissimi playtest, le persone con cui ho giocato, ma anche me stesso, insomma, ci dicevamo, ma se forse funziona di più di quell'altra versione lì? Forse sai che in una sola serata funziona meglio, è più condensato e funziona meglio. E quindi adesso la versione, diciamo, predefinita è diventata questa da un solo personaggio protagonista, e finché non è partita la campagna di finanziamento, nel manuale c'erano ancora le regole per giocarlo con più protagonisti, ma le ho tolte. Ho deciso no, questo non è un gioco serio, nel senso, magari le posso condividere comunque per se qualcuno viene a giocarlo con i protagonisti in serate, bene, insomma, però. Non è proprio il tipo di gioco che ho in mente, perché giocandolo poi mi sono reso conto che funzionava meglio.
Ok, hai descritto, diciamo, sia il design iterativo sia il design sottrattivo. A
Sì, cioè,
volte.
insomma, la motivazione è quella. Abbiamo provato la versione single player e ci sembrava più calzante, appunto, era giusto dell'altra.
Ok, un'altra delle cose che forse è un po', diciamo, meccanicamente caratteristica di un gioco serio è che, vabbè, tu è da diversi anni che in realtà stai facendo un percorso di decostruzione della conflict resolution, cioè del sistema di risoluzione conflitti. Cerchi praticamente metodi di risoluzione alternativi che funzionano di più magari per l'esperienza di gioco che vuoi facilitare ai giocatori. E in un gioco serio, di fatto, scegli un sistema di risoluzione che è un po' cioè, si vede raramente, ecco, è quello basato sulle reazioni, cioè su scelte deterministiche che il giocatore fa su cose che poi accadranno. Ti va di descriverlo un po'?
Sì, anche questa meccanica non è innovativa per me, nel senso che nasce da un altro gioco che ho scritto e che tu hai, non lo so se hai provato, ma sicuramente hai letto, era l'Estoril, che era ambientato in
Cavolo,
Francia della seconda
ma certo,
guerra.
adesso non vorrei sbagliarmi, ma forse sul podcast c'è proprio una nostra partita registrata di Letto in Dieu.
Sì. Lì utilizziamo gli istinti, e praticamente è un pochino più elaborato come meccanica, nel senso che sulla base dell'istinto che i due giocatori sceglievano, sulla combinazione di questi due istinti che venivano scelti effettivamente, si doveva poi far andare la scena in un certo modo. E questa cosa degli istinti me era rimasta, ma semplicemente perché era una cosa carina quella di scegliere, in quel caso lo sceglievi segretamente rispetto all'altra persona. Lo rilavi poi nel momento opportuno e da lì si decide insieme come procedere. Mi rilassa però, evidentemente. E quindi quando pensai a un sistema di risoluzione diverso, non lo sistema di risoluzione, perché in questo si usano le rune, sulla base di un complicato sistema di leve e specchi, in realtà si riusciva a estrarre le rune e poi si narrava il proseguo della scena e la sua conclusione. E qui non volevo veramente utilizzare le rune, che non avevano assolutamente alcun senso, e quindi all'inizio in realtà avevo pensato un'altra cosa, utilizzavo delle carte, le classiche carte italiane, no? Mazzi di carte italiane.
La scopa.
E la scopa, chiamiamola. Sì, però ho pensato che, non so se avevamo un po' di atmosfera, e quindi ho detto che, okay, leggendo anche il Senone di Iran, mi accorsi di una delle citazioni, un brano, in cui praticamente c'è uno dei partigiani, adesso non ricordo se fuoco, comunque uno dei partigiani, che afferra Pin dietro, quindi stringendolo, per praticamente tenerlo fermo, insomma, per non farlo scalare. E Pin, costretto in questa morsa, gli dà praticamente un morso, gli morde il dito, e praticamente si libera grazie a questa cosa. Ma non è tanto questa reazione da parte di Pin, ma la conseguenza. Cioè, nel momento in cui fa questa cosa, tutti lo fissano. Cioè, è come se lui avesse fatto un qualcosa che, sai, gli uomini e quelle donne già cresciuti, stanno facendo la lotta all'esistenza, non si sarebbero aspettati. Cioè, quello è tipicamente un comportamento da bambino, di mordere e scappare. O almeno in quel momento viene visto così da loro. E qui questo qui mi ha fatto pensare, ok, forse ha senso spingersi su questa cosa, cioè far sì che durante la scena arriva un momento in cui tu vieni sempre in situazioni sempre più, non pesanti, ma sempre più costrittive, no? Non hai modo di agire liberamente. L'unico modo che hai per dimostrare chi sei è come reagisci alle cose che ti stanno succedendo. Da lì ho detto, ok, il sistema di risoluzione deve essere la scelta di una tra X reazioni, scusami. E quindi ci sono due tipologie di reazioni: le reazioni più bambine, chiamiamole così, che sono le primarie, e poi ci sono le reazioni complesse, che in realtà sono reazioni da adulto, persona adulta. Quindi, se per esempio la monelleria è una reazione da bambino, cioè rispondere con monelleria a un qualcosa, l'idealismo o il pragmatismo o la disperazione, la crudeltà, sono reazioni da persona adulta. Quindi, sulla base di quando utilizziamo queste reazioni e come le utilizziamo, diciamo che il nostro protagonista cresce in un modo o nell'altro.
Tra l'altro, cioè, fatto di queste reazioni, se non ricordo male, sono gli astanti che chiedono al protagonista di scegliere una reazione. Quindi sono loro che evidenziano il momento che gli sembra topico per dire, ecco, qui voglio capire come reagisci.
Questa cosa qui è stata dettata da tu mi insegni dal principio di Zege,
Sì,
mi
penso che sia il
pare.
principio di Zege.
Ecco, per me è il principio del non te la puoi cantare e suonare, ecco, lo chiamo così, nel senso che volevo proprio evitare quella sensazione del, ok, io mi fido in questa situazione e io me ne tiro fuori, oppure io moto l'evento, quindi master, virgolette, ti infilo in questa situazione, io te ne tiro fuori. No, ok. Dato c'è il personaggio protagonista, dall'altro c'è il motore dell'evento. Il personaggio protagonista viene calato in un contesto di una scena. Il motore dell'evento comincia a pressare per farsi di ottenere una reazione. Però io mi sono chiesto chi deve decidere quando quel personaggio deve reagire. Chiaramente il personaggio può agire anche se non gli viene chiesto, semplicemente che nel momento in cui gli viene chiesto di reagire ha un peso meccanico, quindi si seguono regole, ok? E mi chiedo chi deve decidere quando è il momento. Ho pensato due persone che in quanto sono stanno semplicemente assistendo alla scena, e quindi assistendo alla conversazione tra la persona di turno che interpreta il protagonista e il motore dell'evento che gestisce un po' tutta la scena. Sono loro che devono farlo, sono le persone, o entrambi insieme, oppure una delle due che deve chiedere una reazione. In questo modo, tornando un po' al design, mi assicuravo che chi assisteva alla scena comunque aveva qualcosa da fare. Devi stare attento, perché è da te che dipende la fine della scena. Tant'è che spesso questa cosa ma gli astanti stanno chiedendo la reazione, quindi o si stanno godendo la scena e quindi vogliono prolungarla un po' perché gli piace assistere a quella scena, gli piace come sta andando, oppure forse il modo dell'evento non sta pesando abbastanza, non sta pesando abbastanza sull'acceleratore, e quindi c'è, cioè, si stava questa sorta di sfida tra il motore dell'evento e gli astanti, dato il motore dell'evento cerco di spingere così ottengo la reazione, e chiudi la scena dall'altro, tanti che magari non lo fanno perché appunto vogliono di più, ecco.
E tra l'altro questo meccanismo delle reazioni è collegato anche col finale del gioco, ho letto, perché ovviamente quando abbiamo giocato non abbiamo visto il finale, quindi io l'ho letto come il finale, ossia quando queste reazioni vengono replicate in maniera, cioè le reazioni quelle complesse, sì, vengono replicate per due volte, ricordo bene?
Hanno praticamente ogni reazione complessa ha due, chiamiamole, caselle di controllo, ok? Due utilizzi. Quando le utilizzi, utilizzi una reazione complessa per la seconda volta, quella reazione complessa diventa una reazione primaria, automaticamente. E una volta che due reazioni complesse sono diventate primarie, il gioco termina. Questa cosa qua è ora al merito, è stata proposta da Flavio dopo la nostra, da Flavio Mortarin dopo la nostra, il nostro protesto a Modena due anni fa, ed effettivamente funziona perché tiene un po' il ritmo e soprattutto dà un senso anche all'utilizzo delle azioni, perché mi è capitato due volte da quando ho introdotto questa regola, magari qualcuno, essendo assolutamente consapevole che se avesse utilizzato quell'azione il gioco sarebbe terminato, alcuni hanno fatto la scelta proprio per far terminare il gioco con quella scena lì. Altri hanno fatto scelta diversa, dice no, 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 allora facciamo che scelgo un altro tipo di, scelgo un'altra fase dell'evento da giocare, così non sono stretto a segnare quell'azione e non facciamo finire il gioco con questa scena, insomma.
Sì, non ricordavo che fosse stato Flavio, nonostante io fossi presente, però l'altro...
No, ma forse me ne ha parlato dopo, è per questo che...
Sì, ma figurati poi con la memoria che ho.
Ma poi... con il casino che avevamo attorno.
Sì, ovviamente eravamo in area gioco a play. Quello che mi è venuto in mente mentre parlavi appunto di questo meccanismo di risoluzione, che anche in realtà come si gioca la scena è un po' particolare, perché o meglio, tu definisci un evento e poi tu di questo evento lo dividi in tre fasi, di cui se ne giocano soltanto due. Ti va di spiegarmelo un attimo?
Sì, assolutamente.
Romperemo le palle agli ascoltatori.
No, in realtà secondo me è anche un po' interessante cosa, perché almeno a mio avviso non è una cosa che si vede giorni e giorni. Allora io faccio scelta diversa. L'unità di misura del gioco non è la scena, ma è l'evento. L'evento può essere composto da più scene, da una fino a un massimo di tre scene. E ogni evento quindi viene creato esattamente così. La persona di turno, quindi la persona che gestisce il personaggio protagonista, sceglie su quale delle relazioni impostare quella scena, quindi la famiglia, i compagni o il nemico. Una volta che fa questa scelta, quindi incarica una delle, delle altre persone al tavolo, cioè quella che gestisce quelle relazioni lì, la incarica e la fa diventare il motore dell'evento. Il motore dell'evento a quel punto deve creare l'evento e lo fa scegliendo un titolo. Quindi il titolo non è altro che dire il titolo del capitolo di quell'evento, no? Scegliendo il titolo, lo comunica alla persona di turno, quindi la persona di turno, sulla base del titolo, sceglie cosa giocare. L'evento può essere diviso, cioè è sempre diviso in tre in fasi, e quindi c'è l'anticipazione, cioè quello che avviene, le avvisaglie dell'evento. Faccio l'esempio dell'imboscata perché è quello migliore. Diciamo che il titolo dell'evento è l'imboscata. L'anticipazione sono le avvisaglie dell'evento. Può essere che qualcuno vede del fumo, dei carri in lontananza, o ci sono rumori sospetti, c'è un po' di fermento, ok, nel paesello, e quindi sono avvisaglie dell'imboscata. L'imboscata, cioè il rompere, quindi il momento centrale è l'imboscata vera e propria, cioè il momento clou dell'evento. La conta, che è l'ultima fase, è il post, cioè quando ci lecchiamo le dopo che è successa l'imboscata. Banalmente si contano i morti riti, prendiamo l'esempio dell'imboscata. Quindi c'è sempre questa possibilità di cioè sempre possibilità, ogni evento può essere diviso in queste tre fasi, e la persona di turno, nel momento in cui conosce il titolo, quindi più o meno di cosa parla l'evento, decide quale di queste fasi giocare. O decide di giocare una singola scena e quindi scegliere una singola fase, dire per esempio voglio una scena di dirompere, il momento clou dell'imboscata, oppure può scegliere due fasi diverse, che ne so, giocare soltanto il primo dopo, può fare. in due scene diverse, quindi una scena prima e una scena dopo. Non può mai giocare tre scene. Però prima ho detto, ok, in realtà ogni evento può, essere, può contenere fino a tre scene. Sì, perché giocate tre, che le due scene che avevamo deciso all'inizio, la persona di turno, se non è soddisfatta, comunque vorrebbe di più da quell'evento, chiedere una scena ulteriore. C'è le regole apposite per questa scena ulteriore. Le scene vanno sempre giocate in un ordine cronologico dell'evento, e quindi se tu hai deciso all'inizio di giocare l'anticipazione e la conta, quindi il prima e il dopo, hai giocato una scena prima dell'imboscata, hai giocato la scena dopo l'imboscata, se chiedi una scena ulteriore sarà una scena dopo l'ultima giocata, quindi sarà comunque una scena dopo l'imboscata. E questo è per far capire che non puoi mai giocare tutte e tre le fasi dell'evento, perché se anche io avessi scelto di giocare un'anticipazione e un dirompere, quindi una scena prima e la scena clou, io comunque se chiedo una scena ulteriore giocherò comunque una scena di dirompere, non posso mai giocare una scena di conta, è sempre all'interno delle fasi che ho scelto di giocare.
Come mai hai fatto questa scelta che impone ai giocatori di scegliere quali fasi giocare di un determinato evento e non tutte e tre?
C'è un motivo che era un obiettivo di design, che nasceva da quel discorso del voglio un gioco in cui il conflitto non sia importante, in cui in realtà non puoi giocare il conflitto vero e proprio, perché una cosa che non abbiamo detto è che quando ti viene chiesto di scegliere una reazione, quindi come reagisce il protagonista, tu la scegli, la metti in gioco e la scena si interrompe, cioè tu non vedi quello che succede dopo, non vedi le conseguenze, non nella scena successiva magari, però in quel momento lì non vedi che cosa è successo dopo che tu hai morso il dito al tizio che ti teneva fermo, ok? E quindi c'era un po' questo discorso qui in questa scelta. C'è anche una cosa successiva che in realtà è venuta dopo, ossia adesso la sto trattando come la sto interpretando come una scelta anche di sicurezza al tavolo. Credo che comunque i temi sono abbastanza, possono essere abbastanza pesanti, comunque siamo in un contesto di guerra, sappiamo benissimo che all'epoca per esempio i familiari venivano incarcerati se tu eri partigiano per spingerti a costituirti, per esempio, quindi insomma si possono giocare delle scene che sono abbastanza pesanti. In questo modo ci assicuriamo che se una persona, per esempio, faccio sempre l'altro esempio, il titolo d'evento è la morte di tua madre, e io so perfettamente che non voglio giocare una scena su quel momento clou, cioè sul momento in cui muore la madre del protagonista, e allora avrò la possibilità di dire ok, non voglio giocare il dirompere, gioco quello che viene prima e quello che viene dopo, cioè se mettessi un velo su quella cosa e non la giochiamo, sappiamo che c'è, esiste, fa parte della storia ma non la giochiamo, e quindi questa cosa mi permetteva anche di dire state tranquilli che qualunque titolo o qualunque evento vi venga messo davanti, voi avete sempre la possibilità di escludere un qualcosa, di non giocarlo nella sua interezza. E quindi questo risponde un po' al discorso del non avere il pieno controllo sull'evento, quindi non poterlo sviscerare fin dei minimi dettagli, e dall'altro la sicurezza di poterlo fare, cioè di poter ignorare alcune parti se non ci sentiamo di giocarle, insomma.
Ok, chiaro.
Questo è uno strumento di sicurezza nascosto.
Ok, senti... diciamo adesso credo che abbiamo esplorato abbastanza come funziona la dinamica del gioco, quindi vado un po' più sulla forma. Cioè una cosa che mi ha colpito mentre lo leggevo, in realtà mi ha colpito due cose. La prima è che in realtà, cioè oggettivamente il manuale per come è impaginato adesso, cioè è vero gli mancano le illustrazioni ma sembra già pubblicato, quindi c'è molta chiarezza, cioè c'è proprio molta pulizia nell'impaginazione, che è una cosa che io apprezzo sempre, perché aiuta chiaramente, poi avere un manuale impaginato chiaramente aiuta a fruirlo. E l'altra cosa in realtà è l'esposizione del testo, delle regole, che a mio avviso è fatta molto bene, cioè ti prendi dei momenti in cui fai delle riflessioni, ti prendi dei momenti in cui spieghi delle regole, ti prendi dei momenti in cui fai sognare, ma mi pare, almeno per me, che non sbrodoli quasi mai in maniera intollerabile. Ed è una cosa che ho apprezzato molto, questa sorta di equilibrio nel testo proprio. e quindi mi sembrava giusto dirlo, ecco, come cosa che mi ha colpito.
Pensavo il resto... come ce l'hai fatta, non lo so come ce l'ho fatta.
No, ma più no, in genere secondo me sei abbastanza bravo a scrivere i regolamenti.
Sì, come dice il mio amico Donato, sono bravo a scriverli ma pessimo a spiegarli. Penso che
l'altra volta mi vantavo... bravo a spiegarli e peggiore a scriverli, però va bene.
Allora, sento quello. In questa cosa mi rivedo molto con il dovuto rispetto e le dovute differenze in Calvino, in cui lui diceva: io non sono bravo a parlare, io sono bravo a scrivere, altrimenti non scriverei. E quindi, cioè, piuttosto che mettermi a fare le interviste e spiegare le cose a voce, che ho molta difficoltà, se tu vedi le sue interviste, cioè tu lo vedi che sta soffrendo nel cercare le parole giuste per spiegarti quella cosa, no? E lui dice: io preferisco stare lì, mi dite che devo scrivere 2-3 cartelle, ve le scrivo e almeno sono sicuro che il mio messaggio è passato, no? Io mi ci rivedo molto in questa cosa, per cui quando lo spiego il gioco, c'è un motivo se l'ho scritto in maniera procedurale, perché quando lo spiego io metto davanti il PDF, seguo quella procedura e riesco a spiegare le cose nel giusto ordine. Stasera ho fatto un po' più di fatica perché non stavamo giocando e quindi non stavo seguendo il PDF, ok?
Capisco, succede anche a me, sai, con i miei giochi. Mi ricordo che questo inverno stavo ascoltando una puntata del podcast Amare Parole condotto da Vera Gheno ed era proprio su Calvino, perché insomma c'era stata la mostra e non mi ricordo più quale era l'anniversario della nascita.
Centenario.
Sì, centenario della nascita. È nato nel 23, se non ricordo male, e quindi era il centenario della nascita. Mentre è morto nell'80, ricordo bene?
Sì, forse 81, non ricordo adesso l'anno.
Ok, vabbè, comunque, direi di questa cosa. Perché ho tirato fuori questo? Ah sì, perché lei analizzava proprio come lui avesse una ricerca ben precisa delle parole. E per cui l'ho ricollegato a quello che mi hai detto, perché immagino che fosse proprio la persona... che soffriva nel dover scegliere delle parole al volo, ma quando doveva scrivere invece aveva tutto il tempo per riflettere bene su quello che stava comunicando. E quindi probabilmente era una persona che aveva bisogno appunto di questa lentezza, no? La lentezza è una delle sue lezioni americane.
No, ma tra l'altro c'era un motivo. Io funziono così, cioè nel senso, il manuale è scritto e impaginato chiaramente. Nasce perché il manuale è nato così. Cioè io quasi fin dall'inizio, in cui ho iniziato a lavorare sul gioco, io ho iniziato già a impaginarlo, perché è quello che mi permette di fare chiarezza dentro la mia testa, fondamentalmente. Ovviamente il risvolto della medaglia è che se tu lo impagini fin dall'inizio, fai fatica poi a tenere tutto insieme, tra virgolette, perché se fai una modifica devi stare lì, insomma, spostare roba, quello ti viene difficoltoso farlo. Però nella fase di creazione per me è fondamentale fare in quel modo. Le schede, i materiali di gioco sono quelli che io fin dall'inizio ho fatto in quel modo, ok? Adesso sì, li ho sistemati un po', però fondamentalmente sono quelli. E quindi effettivamente mi veniva più facile dire: ok, vatti a prendere la scheda, vedi quello che c'è scritto sulla scheda, buona parte del gioco sta sulle schede, e quindi di fatto... Tutti questi materiali di gioco, queste schede che vengono passate al tavolo, servono perché serve un po' per spiegarlo e un po' per giocarlo, effettivamente.
Per quanto
Poi ho sempre
riguarda
avuto
la...
questo fetish della roba al tavolo, cioè a me, tipo le schede, sì, le schede magari minimali, però più schede al tavolo, robe da incastrare. Se tu ti ricordi, la scheda di Colossus era anche carina da aprire, cioè proprio era strutturata bene proprio perché doveva funzionare in quel modo, no?
Sì.
E quindi, cioè, mi è sempre piaciuta questa parte giocattolosa dei materiali al tavolo.
Assolutamente, me lo ricordo, anch'io a volte mi diverto a giocare con i materiali di gioco o ad avere almeno degli handout chiari. Un'altra cosa che volevo dire sulla sua forma è che ovviamente adesso noi vediamo soltanto la copertina, e tra l'altro copertina fatta da Andrea Alemanno, che tu hai scelto appositamente. Tra l'altro...
Sì.
Vorrei ricordare che Andrea, credo che noi l'abbiamo incrociato la prima volta quando stavamo scrivendo Tirnate nell'Annun, lui praticamente ci contattò per dirci: se volete potete usare la mia cartina della Terra di Mezzo.
Sì, mi ricordo.
Andrea Lemanno, io sicuramente
noi avevamo già un illustratore.
Noi avevamo già l'illustratore, assolutamente.
E noi abbiamo avuto il lusso di poter dire ad Andrea: no, tranquillo, abbiamo il nostro illustratore, una cosa che non succederà mai più nella mia vita.
Era Daniel Comerci, è Daniel Comerci. Esatto. Però, cioè, Andrea, cioè, io non voglio sminuirlo, spero di non essere, cioè, è un illustratore per ragazzi, giusto?
Sì.
O fa anche illustrazioni per ragazzi, ovviamente.
Anche illustrazioni per ragazzi, chiaramente fa anche altro, sì.
Sì. E non è stato le sue illustrazioni per ragazzi motivo, sono molto... Scusa?
Non è stato scelto per questo motivo.
Esatto, perché l'hai scelto? La domanda era quella.
Allora, perché Andrea aveva pubblicato su Facebook, se non ricordo male, alcuni suoi lavori, che praticamente consistevano in alcune parole. Adesso io mi ricordo la parola paura, però potrei sbagliarmi, potrebbero essere altre le parole. Comunque di fatto erano delle emozioni, e qua torniamo al discorso reazioni, emozioni. Comunque erano delle emozioni con parole proprio scritte, e tra le lettere si nascondevano dei disegni di bambini, insomma c'era questa situazione strana in cui c'erano dei personaggi che si muovevano tra le lettere di queste parole, e mi piaceva un sacco quello stile lì. Per cui io, quando contattai Andrea, in realtà gli dissi: guarda che io vorrei una copertina col titolo del gioco in cui si muovono dei personaggi. Era proprio quell'idea lì che lui aveva fatto per quegli altri lavori.
Poi è la incidentalmente, copertina di un gioco serio.
Che è la copertina di un gioco serio, sì, che anche quella criticata ampiamente insieme al titolo.
Davvero?
Perché...
mi sono perso la critica.
No, sì, ad alcune persone non piace, okay? A me piaceva proprio l'idea, però lì c'è proprio una storia, perché... le prime bozze della copertina del gioco prevedevano quindi questa scritta: un gioco serio, con anche un gioco di colori, cioè la parte di sopra in alto, quindi un gioco, era abbastanza appariscente, anche con dei colori pastello, insomma abbastanza vivaci. La parola serio invece, per fare da contraltare, era un colore, diciamo, un pochino più, come chiamarlo, un pochino più mattonoso, un pochino più serio, più cupo. E tra l'altro anche dei proiettili, come i cartelloni, la segnaletica stradale in Sicilia, no? I fori di proiettile. Okay. Io posso farlo perché sono siciliano, no? Cioè, altrimenti, sì, detto da altri... No,
trovate anche in provincia di Pavia, sappi.
No. Vabbè, comunque, in Calabria e Sicilia siamo famosi per questa street art. E fondamentalmente, diciamo che l'idea era proprio quella lì. Quindi... tra le parole, tra le lettere delle parole, un gioco serio, ci sono dei personaggi, quindi dei ragazzini, due ragazzini, una ragazzina, con anche una cagnolina che è praticamente ispirata al mio cane, Agata. Proprio ho mandato la foto ad Andrea e gli ho detto: guarda, la voglio in copertina, quindi è proprio così. Però all'inizio la prima bozza era, diciamo, c'erano anche dei soldati tedeschi, delle ombre minacciose, che quindi il senso era un po' questi ragazzini si stanno nascondendo, stanno giocando a nascondino, un po' si stanno nascondendo veramente, ok? Tant'è vero che i ragazzini in alto, tra le parole, tra le lettere di un gioco, sembra che stanno proprio giocando a nascondino, sono anche abbastanza felici. La ragazzina invece, che è nascosta tra le lettere di serio, invece è proprio impaurita, tiene la cagnolina ed è impaurita. Quindi in copertina c'erano anche dei soldati. Poi ho chiesto ad Andrea di toglierli, perché non volevo nessun tipo di riferimento diretto alla guerra. Però di contro Jacopo Frigerio mi fece notare, mi disse: guarda che devi far capire che siamo in un contesto di guerra. Cioè devi far capire che siamo in Italia in un contesto di guerra. E quindi chiesi ad Andrea, e Andrea è stato bravissimo nel rendere questa cosa, di mettere uno sfondo che più o meno facesse capire che stiamo in un paesino, quindi dell'Italia della guerra, e in alto c'è anche un bombardiere americano, rigorosamente americano, ma perché comunque... no, nel senso, erano gli alleati che bombardavano,
certo,
l'Italia,
certo.
Non erano i tedeschi che si autobombardavano.
Sì. Tra l'altro mi ricordo quella discussione, fu molto interessante, io la vidi da fuori, E credo che poi alla fine la soluzione che si è trovata sia vera, cioè funzionasse davvero, cioè è stata una pennellata di genio quella del
Rispondo, cioè,
bombardiere.
Anche la copertina in questo momento è una bozza, qualora dovessimo riuscire a completare la campagna di finanziamento la copertina poi sarà definitiva, magari riusciremo ad aggiungere anche qualcos'altro, ecco. Però l'idea era proprio quella di edulcorare la copertina da soldati, perché tra l'altro erano messi in una posizione anche di importanza proprio visiva, non mi piaceva l'idea. Non volevo, né volevo per esempio dei ragazzini con le pistole in mano, perché non aveva senso. Cioè, c'è una pistola nel sentiero dei nidi di ragno, ma è chiaramente un McGuffin, cioè non troverei altro modo per spiegarlo. Non vediamo proprio Pin con la pistola in mano, ecco.
Ok.
Anche
Senti,
qui non mi è mai successo in tutti i playtest che ho fatto, che forse solo una volta è successo che un ragazzino ha preso la pistola in mano.
a cavolo, io... ok, è una cosa che invece immaginavo che fosse successa più spesso.
No, e questa è la cosa interessante. Abbiamo giocato una storia di resistenza senza sparare un colpo.
Sì, perché in realtà invece giocando a Grey Ranks, che è un altro gioco molto bello di Jason Morningstar, probabilmente è il gioco più bello di Jason Morningstar che mi venga in mente. Beh, lì succedeva spesso che i ragazzini imbracciassero le armi e sparassero ai tedeschi. A proposito,
quello è anche piuttosto guidato da un punto di vista di eventi storici, qui
sì.
È un po' diverso.
Sempre a proposito della forma e dell'espressione, una cosa che sicuramente diciamo ha colpito è che tu usi, parli i fascisti e i tedeschi, perché non hai messo gli italiani tedeschi o i fascisti e i nazisti? Cioè, se ti conosco, questa cosa non è fatta a caso.
Aspetta, in che senso metto i fascisti
Nel
e i
testo del
tedeschi?
gioco parli di fascisti e di tedeschi.
Ah no, vabbè, deve essere stata una svista probabilmente.
Ok,
No, in
va
quel caso sì.
bene.
Anzi, adesso me la segno e vado a controllare così lo sistema.
Ok, allora facci
Allora,
caso perché pensavo che...
per me fascisti e nazisti, o comunque in quel calderone lì del nemico, io sempre lo scrivo anche nel testo, nel regolamento, io dico, considerate il nemico come tutti coloro che a vario titolo opponevano la resistenza, quindi chiaramente sì, fascisti e nazisti, ma perché erano chiaramente contro la resistenza, ma anche lo zio collaborazionista, magari quel tipo di relazione non finisce nella famiglia nonostante sia uno zio, ma finisce nel nemico perché è più importante sottolineare il fatto che sia un collaborazionista.
Ho capito.
Però dico anche che di non riempire il contenitore del nemico soltanto con figure negative. Ok, ci può essere, che ne so,
Sì.
mi è capitato di recente, il fratello della protagonista che è stato riformato dall'esercito, e l'unico modo per sentirsi parte di qualcosa era unirsi alle squadracce dei fascisti. Però stava nella famiglia, faceva parte della famiglia, ma di fatto stava nel nemico. E quel personaggio lì è stato importante perché è arrivato alla sua redenzione, e nonostante fosse il nemico, no? Nonostante facesse parte del nemico.
Ok, ok, bene. L'altra cosa che ti volevo chiedere è, cioè, hai fatto una scelta di esposizione nel manuale, che è quella di usare di fatto il neutro il più possibile, giusto?
In realtà no. Io uso il femminile il più possibile, ma
Sì, ma perché
perché
parli di persone, che giocano, persone, eccetera.
è già da un po' che ho smesso di parlare, almeno di scrivere, ecco, perché di parlare mi era un pochino più complicato. Però quando scrivo esattamente come Calvino riesco a farlo, allora mi metto lì e dico, e questo è un gioco per quattro persone. Ci sono delle persone al tavolo che lo giocano, c'è una persona tra voi che lo leggerà e lo faciliterà. E quindi parlando di persone mi viene più facile utilizzare il femminile, ma lo giustifico col fatto che sto parlando di persone, non è una scelta di... cioè non mi sto rivolgendo soltanto agli esseri femminili o che si riconoscono in quel genere lì, ecco.
Certo.
Questo mi
Io
porta anche in
diciamo.
alcuni casi nel testo a dire, se vi sentite libere, ma libere in quanto persone. Ok?
Sì. Era una scelta appunto espositiva che andava di sottolineare.
Una cosa, se vogliamo, una cosa da sottolineare è questa, che quando devo utilizzare il maschile e il femminile, lì li inverto. Quindi parlo di compagne e di compagni, parlo di partigiane e di partigiani. ma perché ho fatto una scelta di campo, cioè visto che è un po' difficile trovare storie, o comunque anche storie vere, ok, di persone, di donne che si sono unite alla resistenza, che hanno fatto la resistenza, e come diceva Barbero di recente, guardate che comunque al di là di tutto, quando si parla del fatto che le donne facevano soltanto le staffette, guardate che era uno dei ruoli più pericolosi. Perché dice un conto, sto parlando proprio come Barbero, ma un conto era stare sulle montagne, nascosti a sparare quando era più comodo, quando diciamo potevi fare più danno, no? Un conto era rischiare la vita ogni giorno per portare degli ordini nascosti nella bicicletta o tra le forcine dei capelli. Un conto era affrontare i tedeschi ogni giorno al posto di blocco. Dice lui, ok, magari visto che la guerra l'hanno sempre fatta gli uomini per una questione, per questioni pratiche, nella resistenza chi combatteva era un maschio, no? Ma tutto quello che c'era attorno e tutto quello che hanno fatto le donne nella resistenza non ce lo dimentichiamo, perché era immensamente più pericoloso. Lui faceva proprio questo esempio, diceva andare in giro con una pistola, ok, può essere pericoloso quanto vuoi, ma c'hai una pistola con te. Andare in giro su una bicicletta con degli ordini, del materiale che se lo scoprono a maggior ragione perché se donna la fanno di peggio, beh, dice lui, non lo so qual è la cosa più pericolosa tra le due. E quindi quella è stata una scelta di campo, quella di mettere prima le partigiane e poi i partigiani.
E poi c'è tutto un discorso sulla resistenza civile, che insomma...
tra l'altro,
ho avuto come professore di storia contemporanea Parisella, che è uno studioso della resistenza e tanto della resistenza civile. Ovviamente quando si parla di resistenza civile, il ruolo delle donne è preponderante, ok? Per cui in realtà, cioè, non bisogna pensare che la resistenza sia solo quella col mitra, ma in realtà poi la resistenza diventa fenomeno di massa proprio se andiamo a vedere anche la resistenza civile.
Sì, ma è il contrario di quello che ti dicevo. È chiaro che, come dice Barbero, per combattere dovevi essere maschio, ma perché magari, come dire, tra le formazioni partigiane c'erano soldati dell'esercito maschi che avevano disertato ed erano andati con i partigiani, ok? Però c'è tutto un mondo civile in cui chiaramente il contributo femminile è sicuramente più alto di quello maschile, necessariamente. Perché non andavano a combattere e facevano altro importante allo stesso modo.
Ok, bene, abbiamo sottolineato anche questo. Ora volevo chiederti una cosa relativa alla pubblicazione, cioè di fatto tu hai fatto diverse scelte desuete, nel senso che innanzitutto non stai andando con un editore, o meglio sì, ma sei tu l'editore, questo, quindi sei indipendente.
Sono l'editore di me stesso, su Facebook.
Scusa?
Sono l'editore di me stesso, no?
Giusto. E l'altra è che di fatto stai ricorrendo a una campagna di finanziamento dal basso, e tra l'altro non con lo strumento, diciamo, più noto che è Kickstarter, ma con itch.io, che tra l'altro, come sappiamo e come abbiamo riscoperto o scoperto, non ci aiuta per nulla a fare questo genere di campagne. Vuoi dire perché lo stai facendo?
Allora, perché ho sempre apprezzato Itch.io per quello che mi ha permesso di fare finora, ossia pubblicare i miei giochi, tenerne traccia, riuscire ad aggiornarli, raggiungere più persone. Questa è una cosa che Itch.io fa benissimo, senza contare tutto il contesto delle gem di game design che ti permette di creare e che in un modo o nell'altro mi hanno permesso di creare dei giochi, ok? E c'era questa possibilità di farlo su Itch.io e mi sono detto ok. Poi è chiaro, come ci siamo detti più volte, stai usando un tempera matite come accendino, e quindi vuoi non vuoi, puoi dire, la fiamma libera ce la devi portare tu, insomma alcune cose le devi ottenere per strade traverse, nulla di insormontabile, però ecco, non è la cosa più immediata del mondo. E la scelta che ho fatto era una scelta di rottura rispetto Allora, andare su Kickstarter con le idee che avevo io probabilmente sarebbe stato un fallimento epocale. Stare su Itch.io con le idee che avevo io, con l'idea di campagna dal basso che avevo io, mi sta ripagando un po'. Siamo quasi al 50% e quindi sono fiducioso, mancano ancora un paio di settimane buone. sono fiducioso che riusciamo a raggiungere l'obiettivo o comunque ad avvicinarci il più possibile, che è una cosa che in un modo o nell'altro riusciamo a portarcelo a casa. E prima parlavo del fatto di aver ignorato il discorso degli stretch goal, ma perché non volevo far ingolosire la gente sulle cose che sarebbero venute dopo. Una scelta che ho fatto fin dall'inizio era condividere subito il manuale gratuitamente. Il manuale rimarrà in PDF gratuitamente per sempre, è sempre aggiornato, proprio perché volevo che parlasse il gioco e che non ci fosse la promessa del, sapete, se raggiungiamo i 5.000 euro facciamo la copertina in pelle umana, chi se ne frega, cioè, non era quello il punto.
Mi hanno detto che non promette bene, l'hanno dovuta togliere quella che c'era.
No, però ecco, il senso era quello, cioè non volevo promettere nulla, anche perché significava allungare i tempi e fare più lavoro. Basta, il gioco è questo, semplicemente stiamo cercando di finanziare l'edizione cartacea e quindi avere il libro a portata di mano da poter sfogliare.
Ok, senti, io mi sono segnato altre cose da chiederti, però sono più, diciamo, un dessert, per cui vorrei dare la possibilità di intervenire ai bambini che ci seguono da casa, visto che
Le mani
sono...
alzate.
Esatto, alzano le mani. Quindi adesso invito Greta, che chiede di parlare, a dire la sua, insomma, fare le domande, intervenire, quello che vuole.
Boh, intanto se ci sono altre donne magari possiamo...
Va bene, intanto ti faccio io... Faccio io le altre domande nel frattempo. Qual è la cosa che apprezzi di più di un gioco serio?
Che io apprezzo di più di un gioco serio?
Sì.
Allora, se penso al game design, probabilmente al fatto di essere riuscito a centrare gli obiettivi che mi ero dato. Cioè, mi ero dato obiettivi ben precisi e sono riuscito a ottenerli grazie alle meccaniche, insomma, che ho messo in campo. Quello sì, mi ritengo soddisfatto del lavoro che ho fatto. E poi dici da giocatore, ecco, da giocatore una cosa che mi piace molto è il fatto di quella sfida di cui ti parlavo prima tra il motore dell'evento e gli assistenti sulla lista della reazione. È una cosa che secondo me è proprio bella da giocare.
Va bene, mentre la aspettiamo ti faccio la seconda domanda e vediamo cosa è stato fuori. Così, qual è la cosa che apprezzi di meno di un gioco serio?
Che apprezzo di meno di un gioco serio?
Sì.
Ah, sì, c'è una cosa che apprezzo di meno ed è praticamente durante la fase di preparazione, nel momento in cui si devono creare i personaggi secondari, c'è una procedura che nelle mie intenzioni è quella più democratica possibile e che poi in realtà è abbastanza macchinosa, potrebbe essere semplificata un po', però anche solo l'idea di metterli lì e cercare di semplificarla mi farà brividire, quindi dovessi ricevere un sacco di critiche su quella parte lì, in fase di creazione dei personaggi secondari, allora mi ci metto, altrimenti se va tutti la lascio così, insomma.
Per la seconda edizione, come la seconda edizione di Arcipelago.
Esatto, e poi lasciare qualcosa per la seconda edizione, che poi com'è che fai il secondo Kickstarter? Cambiando due
Esatto.
virgole.
Ok. Oh, c'è Bobo che ha chiesto di parlare. Se vuoi parlare, vai
E
tu
se vai a
se
parlare.
puoi, se ci riesci.
Mi si sente?
Mi si sente.
Ok. Io volevo fare una domanda che è un mio grande tormentone quando conosco un gioco nuovo ed è, hai mai provato a giocarlo per testarlo con delle persone che non hanno mai giocato di ruolo in nessuna maniera? Poi, avendo tutte queste meccaniche particolari, atipiche rispetto ad altri giochi di ruolo, che sono quelle che hai citato dall'inizio perché non ho letto il manuale, immagino che un'esperienza in un altro gioco di ruolo non dia tutto questo vantaggio, però faccio comunque la domanda.
Sì, mi è successo, mi è capitato di playtarlo con una persona che non aveva mai giocato di ruolo, e dirò più, con una persona che se parlavi di gioco di ruolo, immediatamente venivano in mente tutti gli stereotipi negativi della cosa, ok? Quindi era proprio mal disposta verso questa cosa qui. Però l'ho venduta facendo leva sull'interesse per Calvino e sull'interesse a raccontare storie, ok? Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che semplicemente se chiamiamo le cose in maniera diversa evitiamo tutta una serie di sovrastrutture che la gente si porta dietro, E però ti dico che esattamente come in altri casi, i più eclatanti, almeno nella mia esperienza, sono avvenuti con Fiasco, per esempio. Cioè, far giocare di ruolo delle persone con Fiasco si era rivelato, diciamo, vincente, nel senso che non arrancavano minimamente, ecco. E penso che un gioco serio, a differenza di altri giochi, possa essere affrontato un po' più facilmente da questo punto di vista, ma perché non hanno niente che li ricorda qualcos'altro e che quindi vanno più spediti da quel punto di vista. Secondo me è per quello, non per altro. Non perché il gioco sia giusto per i neofiti, ok? Ma semplicemente perché non hanno metri di paragone, quindi gli dici che devono fare una cosa, la fanno senza particolari difficoltà. Alla fine si tratta di creare insieme una storia, parlarci, ecco, quindi non è complicato. E diversamente mi è successo di giocarlo con delle persone che invece sono, diciamo, giocatori di ruolo da decenni, e ovviamente messi di fronte a queste regole che sono un pochino diverse rispetto al gioco di ruolo classico, facevano molta fatica, anche soltanto per il discorso che, come dicevo, l'unità di misura non è la scena ma è l'evento. Già ragionare a livello di evento li metteva un po' in difficoltà, però poi fatto il primo evento, il secondo evento, siamo andati spediti anche in quel caso, ecco, niente di invalidante.
Lo chiedo perché così do anche un contesto. Anni fa chiesi proprio a Daniele in realtà un suggerimento su un gioco per far giocare delle persone che non avevano mai giocato di ruolo, comunque non avevano esperienza con media, per giocare le tematiche della resistenza. E il suggerimento all'epoca fu Greyranks, e forse era la cosa che più si avvicinava all'epoca, poi non ebbi l'occasione di provarlo in realtà. Probabilmente oggi questa, un gioco serio, si avvicinerebbe molto di più a quello che è, anche perché tematiche di resistenza voleva essere in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi comunque questo, Greyranks si adattava, questo è esattamente il contesto esatto, quindi questo era interessato.
Ok, grazie.
Tra l'altro forse non è un gioco semplicissimo, però credo che noi abbiamo un po', diciamo, una tara, diciamo, culturale e probabilmente anche editoriale, nel senso che spesso e volentieri quando si parla di giochi introduttivi dice, vabbè, gioca D&D quinta edizione, che a livello di facilità di accesso da parte del pubblico non è proprio, diciamo, nel mio podio personale, ecco. Per cui, cioè, credo che qualunque gioco sia più accessibile di quello, forse a parte Burning Wheel, vabbè, comunque,
Ci facciamo
che
sentire da
comunque sia.
Ivano.
Ma non credo che sosterrebbe mai che è più accessibile, però al massimo sosterrebbe che è fatto meglio. E niente, comunque Greta mi ha mandato il messaggio, quindi proverei a farlo sentire, sperando che funzioni questa cosa, come nei podcast
Guarda,
giornalistici dove
esatto, ti dicono,
anziché
riceviamo e pubblichiamo.
lo metto davanti al microfono, una cosa che odio, ci sono le funzioni di registrazione, vabbè. Facciamolo
Vero.
andare. Oh, aspetta, aspetta. Ah, c'è anche un'altra follow-up question. Quindi prima aumento il volume a dismisura e poi faccio partire.
Scusate davvero, non so cosa stia succedendo, probabilmente un po' anche dei problemi di connessione perché ero riuscita a entrare ma non mi sentivo più. Comunque, niente, tutto questo rocambolesco giro per esordire con qualcosa per cui mi direte, ok, quella è la porta. E volevo esordire dicendo a me Alvino fa cagare. E già qui, ma perché mi fa cagare? C'è un motivo, perché secondo me è uno di quegli autori che vengono fatti studiare un po' per forza a scuola, anche in età in cui magari non sei tanto maturo dal punto di vista, diciamo, artistico, letterario, in cui non comprendi veramente l'importanza anche della storia, quindi magari certe cose che Calvino ha prodotto non vengono apprezzate nel modo in cui dovrebbero essere apprezzate. E quindi mi stavo chiedendo, dato che il gioco di ruolo ha proprio per sua stessa natura questa potenza gigante nel riuscire a far empatizzare le persone con ciò che si sta giocando, con le situazioni, con i personaggi, mi chiedevo, un gioco serio arriverà nelle scuole? Magari potrebbe essere non solo il modo per apprezzare Calvino nella scuola, ma anche per per comprendere meglio questo pezzo di storia che secondo me viene sempre trattato un po' superficialmente, poi se ne vedono i risultati, diciamo, quando la gente cresce, ecco. E, quindi sì, mi chiedevo questo, arriverà nelle scuole? Se arriverà nelle scuole, da che età arriverà nelle scuole? Perché immagino che non sia qualcosa che possa essere buttato a dei bambini delle elementari. Forse alle medie, ma non ne sono sicura, quindi chiedo anche questo. Grazie. Una follow-up grazie. Question relativa sempre a...
La follow-up question la facciamo dopo.
Ok. No, grazie mille, Greta. Allora, mi è stato già chiesto perché volevano farlo giocare a una persona... In realtà una persona con la stessa età dei protagonisti di un gioco serio, che insomma siamo intorno ai 12-13 anni per una media. E ho detto non ho le competenze per, cioè il gioco non è progettato per quella fascia di età e non ho le competenze per scriverlo, né le competenze per portarlo in delle scuole. E quindi sì, mi piacerebbe, ma comunque dovrei appoggiarmi a qualcuno che ha già fatto questa cosa o che ha un'idea vaga, anche vaga di come farla, o meglio, anche vaga no, ha un'idea di come farla. E molto probabilmente sì, lo farei giocare sulle superiori. Gli ultimi anni delle superiori probabilmente, e quello sì, magari è già un non necessariamente deve aver studiato quel periodo a scuola, perché anzi potrebbe essere l'occasione per parlare di quel periodo, ecco, anche perché se aspettiamo di che abbiano affrontato l'argomento a scuola, magari non ci arrivi neanche per la maturità a volte, quindi insomma. Secondo me può essere un'idea quella di farlo giocare magari gli ultimi 2 anni di scuola superiore. È anche vero che quando ti fanno studiare Calvino a scuola scelgono dei brani che tu dici, cavolo, tra tutti i brani che potevi scegliere è proprio la roba più pallosa. E quindi sì, il Sentiero di Ragno scorre molto bene. Altri racconti di Ultimo viene il corvo sono davvero carini, quindi secondo me si potrebbe partire da lì, far leggere una parte, un brano del racconto, cioè un brano del romanzo oppure un brano dei racconti, anche solo uno dei racconti, e poi far giocare il gioco, quello sì, così per dare un'idea insomma di cosa stiamo parlando. Però ecco, ci sarebbe tutto il lavoro da fare che non davvero... Potrei anche avere appunto una vaga idea su come farlo, ma di sicuro non ne ho le competenze.
Ci sono due considerazioni che mi piacerebbe fare a riguardo. Innanzitutto grazie Greta per la domanda e grazie Antonio per la risposta. È che da una parte, secondo me l'approccio di Antonio, anche l'umiltà di dire non ne ho le competenze, vorrei che venisse detto più spesso, perché spesso e volentieri invece sembra che i giochi che scriviamo vadano bene per tutti e devono vendere a tutti. Dall'altra parte però è pur vero che va riconosciuto che cioè, i ragazzi, i ragazzini, anche le medie non sono degli idioti, cioè se c'è una preparazione da parte di persone competenti, secondo me si possono trattare anche temi abbastanza spinosi. Ovviamente una volta che magari sarà pubblicato si potrà pensare, questo lo deciderai tu Antonio, o lo deciderà chi magari lo adatterà, si potranno pensare a delle modalità specifiche per l'uso didattico. Ovviamente aprire la parentesi dell'uso didattico durante la progettazione porta i problemi di design su un altro livello che non sono da prendere a cuore leggero. Ecco.
Io quando facevo menzione al discorso del magari non lo farei giocare a scuole medie, non era tanto per una questione di oh mio Dio ci sono dei temi che non possiamo trattare alle scuole medie, ma semplicemente proprio perché lavorare per renderlo fruibile a quell'età, al di là dei temi, comunque è una cosa abbastanza laboriosa, cioè non dico che è un gioco a parte, ma quasi, e quindi insomma solo per quello, cioè ecco, secondo me non lo puoi portare nudo e crudo così com'è, ma ripeto, non per un discorso di temi, di temi spinosi, ma perché c'è un approccio diverso probabilmente, però comunque sono parole di libertà le mie, nel senso continuo a non avere competenza, non è che l'ho acquisita negli ultimi 5 minuti
no vabbè, magari qualcuno che ha questa competenza si potrà fare avanti.
Esatto.
E la follow up question sempre di Greta,
la follow up question relativa sempre a se Antonio sta pianificando di portare il gioco in giro non solo in ambienti ludici, ma anche in altri ambienti, quindi non solo scuole, come ho detto prima, ma è pianificato anche di portare il gioco, per esempio, in centri sociali o in contesti antifascisti, di lotta antifascista.
Sì, quella è un'idea. Non posso dire ancora nulla, nel senso che mi hanno contattato, non sono stato io a inseguire la gente, ma sono stato contattato per portarlo in contesti propriamente antifascisti. Altri contesti nei quali mi piacerebbe portarlo, però, sono tipo riunioni dei carbonari, che sarebbero i club di lettura, nel senso, non è facile raggiungere i club di lettura se non sfondando la porta ed entrando in un club di lettura. E quindi diciamo già faccio fatica dove vivo a riuscire a fare una cosa del genere, è molto più complicato andarlo a fare da altre parti. So che esistono dei club di lettura che si incontrano online e quindi magari lì in quel caso sarebbe un pochino più facile, però secondo me quello è il terreno di coltura giusto per giochi come questo. Cioè, come diceva Bobo, per far avvicinare delle persone che non hanno mai giocato di ruolo, pur sapendo, cioè pur essendo talentuose nel poterlo fare. Ok, però semplicemente dicendogli guarda che comunque questo è un gioco che si ispira a un romanzo di Calvino, magari ti è piaciuto il romanzo, magari ti piace Calvino, vogliamo provare a giocarci insieme e stasera anziché fare il solito club di lettura, vi spiego come funziona e lo giochiamo insieme. Quindi ecco, questa cosa del genere. E come dice Greta, appunto, se i club di lettura sono fatti per la maggior parte degli insegnanti, il salto verso le scuole poi è automatico. Però ecco, quello è un altro dei contesti nei quali mi piacerebbe portarlo. E un altro contesto in cui mi piacerebbe portarlo invece è un contesto non antifascista. Lo scrivo anche nel...
Portarlo a casa Pound.
Farlo a casa Pound. No, a parte gli scherzi. Mi
Sì.
piacerebbe... È una cosa che non sono mai riuscito a farlo, però mi piacerebbe farlo giocare a qualcuno che non dico che... È fascista, ok? Che però questa cosa qui della resistenza ce l'ha un po' qui e magari affrontarlo con un punto di vista diverso può servire. Non dico a farlo diventare, a fargli fare la tessera dell'Ampi, ma a raccontare insieme una cosa del genere. Tanto se gli dai la possibilità di metterci dentro dei partigiani sporchi e cattivi, comunque sappiamo che l'ha fatto anche Calvino, ha funzionato comunque. La storia di Pin è bella anche per quello, quindi voglio dire. Non avrei nulla in contrario, ecco. Quello è un altro contesto.
Assolutamente, anche secondo me, cioè anch'io auspico che in realtà questi giochi e il discorso sull'antifascismo in realtà diventi sempre più un discorso di consapevolezza e non di tifoseria, e quindi paradossalmente, come dicevi anche tu, cioè, alcuni nei giochi, e capisco perché lo scrivono, dicono questo gioco non è per i fascisti, o se sei fascista non puoi giocarlo. In realtà, secondo me, sarebbe bello che in realtà quelle persone si aprissero sempre di più a esperienze che poi dopo le portassero invece a cambiare idea, o comunque sia a confrontarsi in maniera critica anche a livello ludico con il tema della resistenza, del fascismo, dell'antifascismo.
Sì, più che altro se parti dal presupposto che magari cioè, alcune di quelle persone sono in quel modo proprio perché sono mentalmente chiuse, ok? E chiuderle ancora di più magari non è proprio il modo giusto per affrontare le cose. Però capisco, insomma, capisco tutto. Alla fin fine si tratta di raccontare una storia insieme, se può servire a, non dico a cambiare punto di vista, ma a farci riflettere un attimo. Secondo me male non farebbe in ogni caso. Poi, comunque, in ogni caso, anche qualora io avessi scritto questo gioco non può essere giocato da fascisti, comunque non ho modo di controllare questa cosa. E quindi non ha assolutamente alcun senso, insomma.
Credo che Greta mi abbia mandato un'altra follow-up question. Comunque, se volete intervenire, ditelo, scrivetelo, alzate la mano. Allora, aspetta un secondo. Babbo commenta. Ok, ho idea che però un gioco del genere giovi dei buoni propositi di un giocatore, o quantomeno non giovi dei cattivi propositi di controbattere le sue conclusioni.
Su questo sono d'accordo.
Sì, di sicuro,
È
cioè
ovvio che
secondo me.
se stai giocando con una persona prevenuta, comunque non ti puoi aspettare chissà che cosa. Ma il discorso è proprio quello, appunto, non vado a farlo giocare al circolo di Casa Pound, però lo gioco con un amico che so non essere un particolare fan, o stare nel mezzo, insomma, magari qualcosa riesco a portarla a casa.
Faccio andare l'altra domanda di Greta.
Adesso qua ho un'altra domanda che in realtà ho già fatto privatamente ad Antonio, lui mi ha già risposto, però mi piacerebbe che se ne parlasse anche qui. La domanda è se il gioco verrà a un certo punto, quando questa edizione sarà già fuori, se il gioco verrà tradotto in inglese o in altre lingue, ma insomma partendo dall'inglese per esportarlo e per diciamo farlo conoscere anche all'estero e allo stesso tempo facendo conoscere anche questo tipo di pezzo di storia, questo pezzo della nostra storia.
Ah, posso reagire di nuovo con incompetenza? No, nel senso, come dissi a Greta quando me lo chiese in privato, allora non sono pregiudizialmente contro una versione internazionale in inglese o in altre lingue. Il punto è che secondo me ci sarebbe un grosso da lavoro da fare a livello di contesto, di ambientazione. Nel senso che se io in Italia a un italiano parlo della lotta di resistenza, questa si porta dietro tutta una serie di informazioni, anche pregiudizi per carità, però comunque sappiamo che stiamo intendendo bene o male la stessa cosa, sappiamo che bene o male stiamo parlando di persone che vanno in montagna a combattere, ci sarà sempre il paesino isolato dove ci sono ancora i familiari, oppure se siamo in un contesto urbano ci saranno i vicoletti della città e zone un pochino più in periferia dove è più facile nascondersi, insomma sappiamo bene o male il contesto in cui siamo. Portarlo in una lingua diversa significa fare tutto un lavoro di spiegazione di questi concetti che io, parlando a un italiano, do per assodati. Se io parlo con una persona italiana di quello che è stato l'8 settembre e di quella che è stata l'Italia dopo l'8 settembre, bene o male, a meno che non ho di fronte un ignorante, bene o male sappiamo di cosa stiamo parlando. Parlare con un americano di questa cosa non è detto che riusciamo a ottenere gli stessi risultati, ecco. Ma parlo proprio a livello di conoscenza del periodo, ok? C'è una cosa che io scrivo chiara e tonda sul manuale quando parlo di scegliere i luoghi in cui ambientare il gioco, ed è non li scegliete, cioè è inutile andare a cercare il paesino X o Y, tanto le storie di resistenza sono bene o male tutte uguali da questo punto di vista. E quindi do molto per scontato, cioè do per scontato che le persone saranno sulla stessa pagina da questo punto di vista. Darlo per scontato su un gruppo di gioco di Londra o di Washington, non lo so, o di Parigi. Oddio, Parigi magari già è un pochino diverso, cioè hanno avuto una resistenza anche loro, bene o male sanno di cosa stiamo parlando. Però anche lì, se parli della resistenza francese, ti vengono in mente tutta una serie di altre cose che non sono la resistenza italiana. Cioè, ti viene in mente, che ne so, il fatto che nella resistenza francese comunque c'erano spie inglesi, c'era tutto un discorso anche di spionaggio che in Italia non c'era da questo punto di vista, o comunque non era la cosa fondamentale della resistenza italiana. Quindi se parlo di resistenza in Italia vengono in mente quelle cose, se parlo di resistenza in Francia vengono in mente i partigiani francesi che si nascondevano nei campi di patate, mettevano all'ultimo momento i segnali per far atterrare le spie inglesi e poi se ne andavano e li portavano via, per esempio. Oppure i posti di blocco a Parigi. Comunque ci sono tutta una serie di altre informazioni che, se avessi scritto un gioco sulla resistenza francese, avrei dato per assodate perché li stavo scrivendo per un pubblico francese. Già in Italia dovrei spiegarle.
C'era il discorso anche del governo in esilio a Londra, il generale de Gaulle, cioè
Tra l'altro.
c'erano dei reparti addirittura francesi in suolo britannico, per cui cioè,
Metti che
però di
appunto
sicuro.
scriviamo un gioco sulla resistenza francese in francese, tutte queste informazioni che dovresti dare a un italiano perché non le conosciamo magari bene, lì non li daresti, lì saprebbero benissimo di cosa stai parlando.
Sì, non è nulla che non
Ecco.
si possa risolvere, a mio avviso, con un capitolo introduttivo fatto abbastanza bene, però non è facile farlo così dall'oggi al domani, ecco.
Esatto. Si può fare, è una cosa che probabilmente ne avrebbe giovato anche un gioco serio, però non era realmente utile, ok? Si dovrebbe mettere un bel po' di testo di colore e dare alcune informazioni a chi sta leggendo,
Sì,
quello sì.
poi secondo me, cioè, è una cosa che la famosa seconda edizione di Arcipelago.
Esatto.
Faccio notare che la seconda edizione di Arcipelago non c'è in italiano.
Non esiste.
Questa va spiegata però come battuta, è semplicemente che quando lavoravamo all'edizione italiana di Arcipelago eravamo così puntigliosi che a un certo punto però abbiamo dovuto quagliare e tutte le cose che ci venivano dette o dicevamo noi di critica all'edizione italiana, a un certo punto diciamo questa è per la seconda edizione, cioè per dire adesso ci fermiamo qui e poi al massimo la faremo dopo in un eventuale ampliamento, perfezione della perfezione, perché sennò altrimenti non saremmo mai arrivati da nessuna parte. E ovviamente questa cosa è venuta fuori un po' come una specie di battuta e non anche di spauracchio. C'era uno spauracchio perché poi nessuno voleva fare la seconda edizione, perché quando abbiamo fatto la prima abbiamo detto adesso basta, per qualche anno non ne parliamo più, però in realtà forse è un po' un modo scherzoso per dire che l'ottimo è il miglior nemico del buono, cioè se aspetti di avere proprio tutto non pubblichi mai un cavolo. Io sono un grande esperto di questo tema.
Io vorrei dire che sono passati anche 6 anni dalla prima edizione di Arcipelago in italiano, quindi potremmo anche tendenzialmente pensare a una seconda edizione.
Sono pienamente d'accordo, ne parliamo quando vuoi.
Potrei avere qualche novità su questo.
Va bene. Allora, senti, prima di chiudere ho ancora altre cose da chiedere.
Vai.
Ma c'è Mauro che vuole parlare. Prima diamo spazio a Mauro, se lui riesce a parlare.
Una manina alzata. Mauro,
gli ho dato il permesso di parlare.
Lo sta leggendo. Funziona?
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo, sì. Ciao.
Forte e chiaro.
Scusate perché ho delle cuffie Bluetooth che stanno perdendo la batteria. Allora, vabbè, io parlo come con un... funzione di un duplice interesse, l'interesse di un ex giocatore di ruolo, anzi, devo dirla come carabiniere, giocatore di ruolo in congedo, e anche come membro di un'associazione ampi, quindi con un interesse per quella invece che la tematica centrale del gioco. E in realtà questa domanda qua era nel dubbio se farla o non farla, perché sono stato ampiamente anticipato e preceduto sia da Bobo che da Greta con le loro domande, quindi forse, anzi senza sforzo, sicuramente un doppione, comunque la butto io lo stesso, cioè, volevo chiedere se di avere qualche suggerimento, qualche spunto per iniziare a ragionare su una possibilità di utilizzo appunto come uno strumento divulgativo con dei più giovani, okay? I più giovani che sì. Possono essere tipicamente studenti di una scuola o comunque di quella fascia. Considerando anche per l'amore che appunto sono i personaggi, forse dal punto di vista di quella che è la preparazione, al di là delle conoscenze storiche, voglio dire, da quel punto di vista della preparazione. Nella posizione migliore rispetto a quello che sono stato prima, perché a parte qualcuno forse che magari può essere particolarmente interessato a questioni politiche, poi si è già fatto delle idee molto, molto radicate, la maggior parte di loro probabilmente sono ancora alla ricerca di una loro identità politica e ideologica, quindi comunque sono più facilmente aperti a esplorarla in tutte le direzioni, gli scenari.
Sì, chiaro. Guarda, avendo già parzialmente risposto, in realtà adesso vado un attimo sul pratico. C'è una cosa che ultimamente mi ha dato che comunque mi hanno proposto di portare il gioco e portarlo in contesti che non erano un semplice tavolo a cui spiegare il gioco e farlo giocare, ma contesti un pochino più ampi. La cosa che ho pensato e che è fattibile effettivamente è fare una breve presentazione del gioco, spiegare come funziona, quindi facilitare la parte di preparazione su tutti i tavoli da gioco. Mettiamo caso che riusciamo ad avere appunto una classe, per esempio, e quindi dividerli nei vari tavoli, si spiega e fondamentalmente quindi è soltanto una persona che lo sta spiegando per tutti i tavoli contemporaneamente, poi si spiega un attimo come funziona proprio il gioco nella sua scansione. Sto preparando in realtà anche degli handout per questo, cioè per avere proprio visivamente un qualcosa che ti aiuti nella della preparazione del gioco, e poi i tavoli possono partire tranquillamente. Quindi anche lì si potrebbe pensare, ed è una cosa a cui stavo pensando, soprattutto in contesti come quelli che stavi indicando tu, Mauro, è avere poi effettivamente una fase di quella che si chiama notoriamente debriefing nei LARP, per esempio. Quindi, ok, parliamo di quello che è successo, di come ci ha fatto sentire, diciamo, la partita che abbiamo fatto. Proprio perché, ripeto, una delle cose fondamentali del gioco, secondo me, sta proprio in quell'equilibrio che c'è tra il mettere il personaggio protagonista in un determinato contesto e vedere la sua reazione. Quella cosa lì più volte mi è capitato che nel momento in cui le persone dovevano scegliere la reazione si soffermavano e dicevano: ah, però potrei reagire con questa ma anche con quest'altra, e nascevano delle discussioni tra le persone che comunque non ti aspetti, cioè nel senso, alla fine devi fare una scelta, ok? Però ogni singola reazione che tu puoi scegliere, perché poi ne puoi scegliere alcune altre, no, vabbè, questo è un tecnicismo, però ogni reazione che tu potevi scegliere effettivamente ti portava in un binario diverso. E quindi quando pensavo a come poterlo magari sfruttare in ambito educativo, cioè non mi piace molto il discorso di educativo, però insomma, per parlare di resistenza in maniera diversa, ecco, parliamo così, secondo me quella lì poteva essere un'idea, ecco, con una fase iniziale tutti insieme e una fase finale poi tutti insieme. E anche vedere semplicemente ogni tavolo da gioco come ha interpretato una reazione, perché c'è anche quello. Di norma in una serata in cui lo giochi ti rimangono impresse un paio di reazioni in maniera più, come dire, più marcata rispetto alle altre, però sicuramente un tavolo che utilizza la reazione cattiveria la utilizzerà in maniera diversa rispetto al tavolo accanto, perché la storia è diversa ma le persone che lo stanno giocando sono diverse anche, quindi ci sta anche quello. Spero di aver risposto in maniera esaustiva, ecco.
Sì, grazie. Mi rendo conto che non è facile. Cioè.
No, non è affatto facile quello. Però ecco, è una modalità che se devi pensare... Non ho sentito, scusa.
Capisco, dire delle regole, le remore sbilanciarsi su un ambito didattico, perché è un ambito delicato.
Sì, esatto.
C'è da dire che se il gioco avrà un po' di fortuna, magari, cioè, da questo punto di vista si potrà avere un aiuto da parte appunto di persone che fanno già parte di contesti di sensibilizzazione di tematiche relative alla resistenza, come appunto l'AMPI, oppure insegnanti che già didatticamente trattano questi temi. Quindi insomma, esistono delle competenze esterne che possono venire in aiuto poi a un adattamento, quindi cioè è un gioco di squadra anche quello, se vogliamo proprio dirla tutta. Ok,
assolutamente sì.
Ok, vuoi aggiungere qualcos'altro, Mauro, fare qualche altra domanda?
No, grazie.
Ok, allora ti rimando su tra il pubblico per evitare di far casino. Allora, ho le ultime cose che mi sono segnato da chiederti.
Vai.
Ma siamo veramente gli sgoccioli. Cioè, una difficoltà o che difficoltà hai incontrato durante lo sviluppo?
Allora, durante lo sviluppo il problema più grosso secondo me è stato quello di sbagliare. Cioè, come ti dicevo all'inizio, è facilissimo scrivere un gioco, abbastanza semplice scrivere un gioco, creando tutta la parte di preparazione, predisponendo un po' il tutto, ok? Quando poi arrivi al momento in cui effettivamente le persone si siedono al tavolo e devono giocare quel gioco lì, dopo aver fatto la preparazione, dopo aver fatto tutto, ok? Quello è il momento in cui è più difficile fare design, a mio avviso. Cioè, è più difficile uscire dalla consuetudine, come diceva Bobo, quindi effettivamente le cose che hai sempre fatto quando giochi di ruolo, e proporre un qualcosa che in realtà è diverso, perché il tuo gioco in quel momento hai messo delle basi che sono diverse da quelle di un gioco di ruolo standard. Quindi secondo me la fase più difficile è stata proprio quella, è stata quella di definire un evento, farlo funzionare con delle regole ben precise e far sì che poi tutto in qualche modo si incastrasse non dico alla perfezione perché non posso essere io a dirlo, però che in qualche modo tutte le cose che avevo preparato prima poi confluissero nel momento dell'evento, cioè in cui effettivamente le persone giocano, ok? E le persone avessero giocato soltanto la fase di preparazione, voglio dire, quella non era difficile da ottenere, ecco. Anche perché, a dispetto di altri miei giochi, nella fase di preparazione non fai un granché se non scrivere i personaggi secondari. Non fai, cioè, il personaggio principale si contraddistingue perché c'ha un nome, un'età e un nome di battaglia. La vera differenza tra due personaggi protagonisti di due partite diverse sta proprio nelle relazioni che hanno.
C'è cioè, appunto quindi... delle regole, tu lo dici anche, che una delle cose che contraddistingue più di tanti altri personaggi sono proprio le loro relazioni.
E la rete di relazioni.
Mi aveva colpito questa frase.
Tu potresti avere due personaggi che si chiamano Marco, che hanno la stessa età e paradossalmente hanno scelto lo stesso nome di battaglia. Beh, le uniche cose diverse saranno i personaggi secondari a cui sono legati, che poi sono quelli su cui tu imbastisci gli eventi. Cioè, quando tu devi creare un evento, tu scegli, vuoi un evento sulla famiglia, vuoi un evento sui partigiani, sull'artigiano e sui partigiani, o un evento sul nemico. Qual è il fulcro? Quindi, come torniamo alle relazioni, sono quelle che fanno muovere il personaggio protagonista. Paradossalmente, se stiamo parlando di personaggio protagonista che non è famiglia, non sia la resistenza, non gliene frega niente del nemico, cioè, non hai gioco.
Vero che c'è un'altra domanda da parte di Greta che è più o meno, diciamo, sullo stesso tema. Volevo chiedere se c'erano state delle difficoltà o delle cose positive, oltre a quelle già dette, nell'autofinanziamento tramite Itch. La risposta.
Allora, qualche difficoltà ho avuto al lancio il 25 aprile alle 10 del mattino. Qui io in realtà stavo tornando in Sicilia, sempre perché il gioco è andato in autostrada, ma è stato lanciato in autostrada la campagna di finanziamento. C'era mia che guidava io accanto col computer acceso che cercavo di far funzionare roba, non riuscivo. Non perché sono un boom, ma perché Itch è un pochino complicato in certe cose. In realtà invece una cosa positiva è che la stragrande maggioranza delle persone che lo hanno finanziato fino ad adesso, quindi siamo arrivati a circa una cinquantina di persone, che non tantissime, devo dirlo, però la stragrande maggioranza di quelle persone io non le conosco personalmente. Cioè, non sono persone con le quali io ho un rapporto, non è Daniele che lo conosco da vita o anche stesso delle persone che io conosco perché ho giocato insieme. E secondo me questa cosa qui, tirare fila alla fine della campagna di finanziamento, però cosa dovrebbe dire? Nel male, insomma. Questa cosa però mi ha fatto molto piacere. Così come vedere che comunque il gioco veniva scaricato, quindi immagino che prima o poi letto, perché lo sappiamo che uno con i PDF o li scarichi e li comincia a leggere subito, stanno lì a morire. Però quantomeno, visto che ho ricevuto anche alcune mail private, mi si chiedevano maggiori informazioni e secondo me questa cosa mi ha fatto ben sperare, ecco.
Ok, sì. Cioè di sicuro per il gioco che è, il fatto che riceva un interesse esterno rispetto a tanti altri giochi è una cosa positiva, perché è un po' lì che dovrebbe andare a colpire, no?
Sì.
Allora adesso sono veramente gli sgoccioli della mia scaletta, nel senso che ho due punti. La prima è un appello alla gente per finanziarti dal basso. Scherzi a parte, al di là della marchettata, hai detto che molti non li conosci, alcuni, immagino che molti che ti conoscono anche abbiano finanziato, però c'è qualcosa che vorresti dire, insomma, per farti dare una mano a raggiungere l'obiettivo?
Allora, sì, banalmente, il gioco lì è caricabile gratuitamente, l'unica cosa che si deve fare è entrare e scaricarselo. Dare un'occhiata, anche soltanto un'occhiata, quello che vedo vi convince, magari vi spinge a leggere, quindi a saperne di più, o anche solo se non l'hai scaricato però avete detto la presentazione del gioco e ti interessa provarlo, io sono disponibile a farlo provare, cioè nel senso più di sì non riesco a fare da questo punto di vista, più di ha fornito il gioco pronto per essere giocato e lo giocare Non credo che possa esserci qualcos'altro che possa convincervi. Se siete delle brutte persone come Greta, a cui fa cagare Callino, sto scherzando chiaramente, questo però non significa che non potete provare un gioco serio. Cioè, alla fine non stiamo andando a fare i cosplayer di Calvino, stiamo raccontando una storia che è ambientata in quel periodo scelto da lui per il sentiero dei nidi di ragno, però non avrà null'altro in comune con quella storia lì, ecco. Quindi secondo me, ecco, un'altra cosa, se invece siete delle persone appassionate di letteratura e che comunque vi piace leggere, vi piacciono le storie, secondo me si dovrebbe dare una chance a questo gioco un po' strano, ecco, perché magari non avete mai giocato di ruolo.
Una volta penso che sia passato almeno un anno da quando praticamente dissi che secondo me dal momento in cui vengono scritti dei giochi di ruolo su alcune opere o su alcuni temi, il fatto di non avere, diciamo, conoscenza di quel gioco, di non averlo provato o di non conoscere la sua esistenza è un po' una lacuna anche per chi fa degli studi di tipo letterario, secondo me. Cioè,
sì.
Non è intrinsecamente, intendiamoci, però che ne so, cioè, se faccio degli studi sul Trono di Spade, probabilmente a un certo punto dovrò confrontarmi anche col fatto che sia stata fatta una serie TV, ok? Così come per tante altre opere, a un certo punto si parla anche di transmedialità e a un certo punto gli studiosi di Calvino dovranno pur confrontarsi con i giochi che sono stati fatti ispirati alle opere di Calvino. Se non lo fanno, secondo me sono lacunosi. Io lo dico.
Sì, no, sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza d'accordo.
Ok. Giusto. Tra l'altro, va bene. Di solito alla fine di ogni puntata dove c'è un ospite, chiedo sempre a quest'ospite di consigliare ai bambini che ci seguono da casa un'opera, un saggio, un podcast, un videogioco, un libro, un racconto, quello che ne hai voglia. Non deve essere per forza legato all'ambito dei giochi di ruolo, ma semplicemente essere qualcosa di interessante col quale scontrarsi.
Allora, per la gioia di Greta, io propongo un racconto di Calvino, contenuto nella raccolta Ultimo viene il corvo. Il titolo del racconto è Attesa della morte in un albergo. Qui facciamo anche un rimando alla morte nel saloon, no? Sai? No, però a parte gli scherzi, è un racconto bellissimo, molto breve. È ambientato appunto in un albergo in cui queste due persone aspettano di essere giustiziate. Sono due persone che sono state catturate. Non si capisce benissimo se sono dei partigiani, ma probabilmente sì. Ok, ci sono dei rimandi, ti fanno capire. Lo dico per contraltare al romanzo a cui è ispirato un gioco serio, cioè un romanzo in cui il protagonista è un bambino. Qui invece sono due adulti. È visto dal punto di vista di uno di questi due che parla dell'altro, di questo Michele, e c'è un pezzo che fa salire una voglia di rivalsa, una voglia di libertà e di rivalsa su quella che era l'oppressione fascista, e altri scritti sulla resistenza o comunque su quel periodo lì riescono a fare, perché ti parla di quest'uomo mite che sta aspettando di essere giustiziato e quindi fondamentalmente qualora venisse giustiziato, il suo compagno di cella, che poi non è una cella, è un albergo, il suo compagno dice che ci sarà sempre questo omino intabarrato in questo impermeabile che davanti ai torti della vita, davanti ai torti delle persone ricche su quelle povere, davanti alle oppressioni. Ecco, lui entrerà in queste stanze sempre più grande, nonostante piccolo, e tutti dovranno fare i conti con questa figura. E c'è questo passaggio che è veramente particolare, perché visivamente è potentissimo da un punto di vista cinematografico, e però ha un significato molto, molto bello, secondo me.
Ok, grazie per il consiglio. Di solito anch'io do dei consigli. Paradossalmente non avevo preparato nulla, ma Vi consiglio, bene, di ascoltare il podcast Timbuktu del Post, dove c'è Marino Sinibaldi, che è stato per lunghi anni direttore del CEPEL, il Centro Italiano per il Libro e la Lettura, dove spesso e volentieri fa riflessioni di tipo, vabbè, letterario, ma anche sociale e politico, e ha parlato anche di resistenza, e spesso e volentieri ha dei bei pensieri riguardo alla resistenza, alla letteratura, eccetera. Ve lo consiglio. Ok, allora direi che abbiamo fatto una certa ora e che abbiamo sviscerato tantissimo un gioco serio e non solo. E per cui a questo punto direi che possiamo salutare i bambini che ci seguono da casa e rimandarvi alla prossima puntata.
Sì.
Andate su itch.io, cercate un gioco serio, Mammut RPG, e se volete date una mano ad Antonio a portarlo a casa.
Dai, mancano un'altra cinquantina di persone, quindi
dai.
Non è tantissimo.
Non è tantissimo. Ok, allora ciao, alla prossima.
Ciao, grazie.